pazienza.
Buongiorno a tutte e tutti, benvenuti alla Commissione. Procedo con l'appello. Alfonso? Avvenente? Bevi l'acqua? Buongiorno. Bianchi? Presente. Bordilli? Bruzzone? Canessa? Cerchi? Caputo? Caraffini, Casini, Cavo, Centofanti, Chiarotti, Falcone, buongiorno, Falteri, Finocchio, Frigerio, Gambino, visto. Buongiorno, Gandolfo, buongiorno, Ghio, Gregorio, Cavour, Maccagno, Marangoni, Maresca, Mascia, presente, buongiorno, Mesmacher, presente, Orlando, Pellerano, buongiorno, Picciocchi, Romeo, buongiorno, Russo, Sicignano, Stupia, Tassara, Vacalebre, visto, Vassallo e Venturini. Ok, passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, conoscimento della legittimità del debito fuori bilancio in esecuzione dei provvedimenti giudiziari. Lascio la parola al Vice Sindaco Terrile.
Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti. La prima proposta all'esame di questa Commissione è un riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio. Si tratta di 16 provvedimenti giudiziari, dei quali 12 sono provvedimenti del giudice di pace di Genova per opposizione a sanzione amministrativa o opposizione a cartella esattoriale, 3 sono provvedimenti del Tribunale di Genova sempre per opposizione a sanzione amministrativa e l'ultima è un provvedimento del TAR Liguria che riguarda un'autorizzazione al subingresso relativo a un deor nella nostra città e il complessivo pagamento di spese legali ammonta a 11.370,61 che va riconosciuto come debito fuori bilancio.
Okay, se non ci sono interventi da parte dei commissari, direi che possiamo passare al secondo punto. Ah sì, no, però c'avevo la... Sì, sì. Dichiarazione di voto, però c'avevo soltanto sul debito. Ok, eccolo qua. Chiamiamo l'Aula Partito Democratico. Lista Civica Salis. Alleanza Verdi Sinistra. Movimento 5 Stelle. Riformiamo Genova, era assente. Vince Genova. Fratelli d'Italia. Orgoglio Genova, Lega, Forza Italia, Gruppo Misto, Aula Gruppo Misto, consigliere Gambino. Okay. Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, con rendiconto della gestione 2025. Lascio nuovamente la parola al Vice Sindaco Terrile. Prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, questo è il rendiconto della gestione, trovate nella cartella Atti e Consiglio il volume del rendiconto vero e proprio della relazione sulla gestione, che sono due volumi piuttosto corposi, e anche la relazione dei revisori dei conti del Comune. Riassumo brevemente, poi ovviamente sono a disposizione per tutte le domande che ci possono essere da parte dei commissari. Il totale generale delle entrate è stato di 1.700.000 1 miliardo e 700 milioni, riscosso 1 miliardo e 423 milioni, le spese sono state di 1 miliardo e 682 milioni e il pagato è di 1 miliardo e 487 milioni. Per quanto riguarda il risultato di amministrazione, anche qui bisogna fare molta attenzione nei termini, nel senso che quando parliamo di un risultato che è composto per la gran parte di fondi vincolati, che quindi che non possono essere spesi, ma se invece guardiamo al risultato disponibile di amministrazione, ammonta a 1.922.290 per investimenti e 2.566.844 per parte corrente. L'avanzo della parte corrente, quindi la parte disponibile, quindi effettivamente questi 2 milioni e mezzo li possiamo spendere, sconta anche un accantonamento di circa 21 milioni per spese che saranno oggetto nelle prossime settimane di variazioni e che servono a finanziare servizi essenziali come scuola, servizi sociali, e quindi è stato fatto sempre da questa nostra amministrazione. E per quanto riguarda il debito, come è ormai buona prassi e anche un rispetto di alcuni obblighi che abbiamo sottoscritto con il governo, è in diminuzione, cioè alla fine del 2025 era di 911 milioni e 8, in diminuzione di circa 42 milioni rispetto al 2024, quando il debito era 953. E ancora possiamo dire che i tempi di pagamento sono sostanzialmente in linea con l'anno precedente, i tempi di pagamento dei fornitori del comune. Ancora alcuni dati che possono essere utili: l'utile di esercizio arriva a 658.000 euro, è in forte diminuzione rispetto all'esercizio 2024, la diminuzione è di 81 milioni e la diminuzione è riconducibile intanto ai maggiori accantonamenti per 22 milioni e 9 e a maggior spese per prestazioni di servizio che ammontano a circa 27 milioni e 6 e inoltre al finanziamento di spese con l'avanzo vincolato, cioè nel senso che sono comunque aumentate le spese. Aggiungo che nell'aumento delle spese comincia a incidere in modo significativo la necessità per il Comune di Genova di ottemperare ad una serie di risultanze dei collegi consultivi tecnici dei tanti cantieri che sono aperti, in parte anche PNRR, per cui è necessario trovare denari per le riserve che sono state accertate in base a tutto un procedimento previsto dalla legge degli appalti, e quindi per i principali cantieri che sono in corso, in particolare la metropolitana, ma non solo, è necessario trovare risorse proprie dell'ente per in qualche modo sbloccare il cantiere rispetto anche alle richieste che sono state accertate a seguito di procedimenti non contenziosi ma previsti dal codice degli appalti per riconoscere ulteriori costi. Questo tema degli ulteriori costi degli appalti, comunque dei lavori pubblici del comune, è un tema che sta diventando centrale anche alla luce della revisione annuale dei prezzi che ad oggi non sarebbe nell'ultimo suo aggiornamento coperto da fondi ministeriali. Non è una questione che succede a Genova, è ovviamente una norma nazionale, succede in tutto il paese, però ovviamente questo può incidere in maniera importante, perché se facciamo la somma di quanto in questi mesi il Comune sta spendendo per operazioni di questo tipo, ci avviciniamo a cifre che stanno intorno ai 10 milioni di euro e che sul bilancio del Comune e in particolare sulla parte disponibile incidono parecchio. Non ho altro da dire se non il fatto che la parte disponibile, che oggi è appunto 1,9 milioni e 2,5 milioni per la parte corrente, e la parte accantonata saranno oggetto di variazioni di bilancio che saranno poi sottoposte al Consiglio Comunale a partire, diciamo, dopo ovviamente l'approvazione del rendiconto. L'idea è quella di, ovviamente, se la Commissione licenzia la pratica, di portare il rendiconto nel Consiglio Comunale di martedì 27, non domani, ma martedì dopo.
Grazie Vice Sindaco, prego Commissario Falcone.
Grazie Presidente, grazie Vice Sindaco. Io sono contento di questi risultati positivi che ha già elencato, cioè significa, se non ho capito male, che abbiamo, semplifico, una riduzione del debito, abbiamo delle disponibilità, diciamo, in cassa che, come dire, forzano un po' con la politica dei primi 10 mesi di questa nuova, come si dice, di questa nuova amministrazione. Quindi, se non ho capito male, non abbiamo quel disastro preannunciato, quindi chiudiamo con numeri positivi. E la domanda è, in un passaggio che lei ha detto, dice grazie a convenzione, cose, atti stipulati con chi, volevo capire con chi, questi numeri sono destinati, diciamo, ad aumentare nel senso di risparmio. Quindi volevo capire se si riferiva alla tassa, diciamo, dello sbarco, oppure c'erano altre indicazioni sottintese su quel passaggio che ha detto lei. Per adesso mi fermo qua.
Prego Commissario Picciocchi.
Grazie Presidente, buongiorno Vice Sindaco, un saluto agli uffici. Intanto Vice Sindaco mi permetterà di fare i complimenti agli uffici, perché questo lavoro è sempre molto complesso e impegnativo e silenzioso, e bisogna darle merito. Una considerazione politica, poi alcune domande tecniche molto veloci. Allora, sostanzialmente quello che rilevo è che è un rendiconto in assoluta continuità con il passato, questo credo che sia giusto dirlo, anche rispetto alla collocazione dell'avanzo, perché, diciamo la verità, c'è un avanzo piuttosto consistente che poi viene posteggiato in una serie di accantonamenti, giustamente sul presupposto della necessità che già intravediamo di integrare alcune linee di finanziamento, esattamente come avvenuto negli ultimi anni, soprattutto dopo la sottoscrizione dell'accordo, a maggior ragione, come dire, si è cercato di destinare subito l'avanzo attraverso l'escamotage, uso questa brutta parola, degli accantonamenti. Come lei ha detto, il debito continua a diminuire, quindi io qui non posso, lo comprenderà bonariamente senza polemica, però, che richiamarmi a quello che diceva il consigliere Falcone, nel senso che poi in questi mesi sul bilancio del Comune noi abbiamo ascoltato una narrazione ben diversa, a iniziare, lo ricordo molto bene, dal giorno 10 giugno dell'anno scorso, quando durante la presentazione della Giunta la sindaca diceva che aveva trovato un buco di 50 milioni nel bilancio del Comune. Qui non solo non c'è il buco, ma addirittura chiudiamo con un avanzo di tanti milioni, perché al netto del fondo crediti dubbia esigibilità, al netto del fondo contenzioso c'è un accantonamento di 45 milioni di euro, che unito poi alla parte libera solo di parte corrente vuol dire che noi avremo, diciamo, che avanzano quasi 50 milioni di euro che poi giustamente vengono allocati in una serie di accantonamenti. Poi, siccome io ho fatto il suo mestiere per molti anni, so bene quanto sia critica la situazione, quindi non è che sono qua a dire siamo ricchi, perché so perfettamente che non è vero, che non siamo affatto ricchi, che le esigenze sono tantissime, che la spesa è in aumento e che quindi è la solita vita che in questo comune ha fatto lei, ho fatto io, e hanno fatto i miei predecessori prima di me, nel senso che le esigenze sono tantissime, i bilanci in Italia dei comuni scontano delle criticità di tipo strutturale, questo possiamo dirlo, quindi, come dire, non è che è merito o demerito di questo o di quella amministrazione. Lei sta lavorando, e gliene do atto, con merito, in continuità con quello che è stato fatto nel passato. Chiarito questo punto, che, diciamo, per amore di verità mi sembrava, come dire, doveroso evidenziare, perché, ripeto, non mi invento nulla, sono le evidenze che risultano da un esame del documento che voi ci avete trasmesso, e ripeto, sono considerazioni che ho fatto senza nessun tipo di polemica, volevo farle alcune domande tecniche. Allora, intanto sotto il profilo delle entrate, quello che oggettivamente colpisce è l'andamento molto positivo dell'addizionale all'IRPEF, che è stata incrementata ulteriormente, come sappiamo, con la delibera di bilancio di dicembre. Le faccio una domanda perché non ho ben capito a che punto ci troviamo. Cioè, la delibera in questione, quando fu deciso l'aumento dell'addizionale, era condizionata alla modifica dell'accordo. Nel bilancio di previsione avevate ipotizzato un'entrata pari a 126 milioni per effetto dell'incremento dell'addizionale. Il bilancio attuale porta ad un'entrata rendicontata di addizionale di quasi 115 milioni. Era stato previsto un aumento di 16 milioni e 2. Io ho motivo di ritenere, ma vorrei chiedere anche un giudizio su a riguardo, che proprio in ragione di quello che è l'andamento dell'addizionale, se questa modifica effettivamente dovesse andare in porto, probabilmente l'entrata sarà molto superiore a 16 milioni e 2, e questo bene per il bilancio del Comune di Genova. Volevo però capire a che punto ci troviamo, perché quella delibera condizionava l'efficacia dell'aumento dell'addizionale alla modifica dell'accordo. In questi mesi non è intervenuta nessuna modifica dell'accordo, quindi mi pare che siamo ancora in stand-by e volevo un chiarimento sul punto. Ho visto che c'è un'allocazione di 4 milioni e mezzo al fondo società partecipate. Vorrei capire con quale criterio è stato fatto questa allocazione, visto che eventuali perdite di AMT, che comunque ancora non ci sono perché manca il bilancio 2024, sempre che non dovesse intervenire la ricapitalizzazione prima della fine dell'anno, semmai dovranno essere accantonate poi nel bilancio previsionale dell'anno prossimo. Le chiedo anche cortesemente, siccome vengono allegate le varie RPA delle aziende, non c'è per evidenti motivi quella di AMT, se ci usa la cortesia di darci un aggiornamento su quella che è la situazione di AMT. Abbiamo visto rinvio dell'assemblea di circa un mese, quindi volevamo un attimino capire anche qui, proprio, come dire, mi interessa acquisire l'informazione che cosa sta succedendo, e per il momento mi fermo qui, grazie.
Commissaria Bianchi, prego.
Grazie Presidente, mi unisco anch'io agli interventi che mi hanno preceduto, ben contenta di questo andamento del bilancio in continuità con quelli precedenti. Mi chiedevo solo quindi se Vice Sindaco può dirci come avete trovato questi 50 milioni che a giugno avete detto che erano un buco di bilancio del Comune, perché poi siete stati bravi a rigirare un po' la cosa, a volerla buttare su MT, a narrare una situazione differente come sempre, però voi avete presentato la Giunta a giugno dicendo che c'erano 50 milioni di buco nel bilancio del Comune. Ora con questo avanzo di 2 milioni e mezzo direi che o ne avete trovato 52 e mezzo, oppure forse la situazione che avevate subito raccontato non era quella così tragica. Inoltre vi chiedo se questo avanzo sarà destinato solo ad accantonamenti o prevedete anche di destinare alcune parti dell'avanzo, per esempio in chiave sport, visto che è stato abbastanza dimenticato, magari pubblicherete il bando oppure no, anche perché voi che parlavate di trasparenza proprio in quel 10 giugno, mi sembra che poi a qualche società sportiva tramite invece le vostre partecipate dei contributi siano arrivati, quindi volevo un attimo capire questa situazione e avere anche da lei, visto che comunque assessore al bilancio, capire questo bando sugli eventi sportivi quando verrà pubblicato, perché è l'unico, se mi conferma, fonte di finanziamento che darete alle società sportive. Abbiamo visto ieri scorrere il sindaco alla mezza di Genova, però gli organizzatori ancora ad oggi non hanno nessuna certezza di prendere il contributo, quindi utilizzare gli eventi per visibilità, però prima bisognerebbe sostenerli in maniera fattiva e sostanziale, quindi il bando non c'è per il 2026, quelli realizzati, quelli che verranno organizzati nei prossimi mesi non hanno nessun tipo di garanzia, abbiamo a rischio determinati eventi come per esempio il rally della lanterna, e quindi se può darci qualche informazione in merito su questo le sarei grata.
Commissario Picciocchi, prego.
No, devo correggere un errore perché ho incrociato i numeri, chiedo scusa, ho sbagliato, non c'è nessun accantonamento al fondo partecipate, però comunque una curiosità su questo fondo regolarizzazione, diciamo partite, quindi esattamente se mi può chiarire su quello, scusi Vice Sindaco.
Prego Commissaria Bordilli.
Sì, grazie Presidente, ma farò una domanda proprio veramente banale da cioè, signora Maria, come dico sempre, come voi sapete, però viva la signora Maria, che cioè, ricalca un po' quello che la mia collega Bianchi da avvocato chiedeva. Allora, siamo arrivati nell'estate 25 dove il sindaco, nonostante insomma passaggio delle consegne anche contabili, con il sindaco facente funzione ha iniziato tutto un dramma sulle casse comunali. Ora siamo invece, vediamo, con una positività sul bilancio comunale dell'anno 25. Com'è possibile questo? Io chiedo solo questo, chiedo al vice sindaco se può spiegarci com'è possibile. Cosa è successo a questo punto? Non so se sono state fatte cose negli ultimi 6 mesi dell'anno che hanno, diciamo, nonostante gli aumenti anche che poi sono stati fatti, ma il tema vero che cioè, credo ogni cittadino si possa chiedere è com'è possibile oggi chiudere con una positività quando ogni giorno, sia dell'anno 25 che dell'anno 26, sentiamo dire che ci sono buchi sul bilancio. Grazie.
Prego, Commissario Vacalebre.
Sì, grazie Presidente, ma evito di riallacciarmi a tutti i commenti precedenti dei miei colleghi, anche se ovviamente sono stupito e contento per quanto ho sentito, nel senso soprattutto contento per la città di Genova nel vedere che non vi è comunque un debito di 50 milioni sul bilancio. Visto questi i numeri che sono stati dati dal vice sindaco, io ricordo che con la giunta precedente avevamo accantonato 2 milioni di euro per le politiche abitative. È stato argomento di discussione in aula giovedì scorso, nell'ultimo consiglio comunale, dove è stato più volte sottolineato come questa amministrazione farà delle politiche abitative una vera e propria bandiera e otterrà sicuramente risultati migliori rispetto alla precedente. Noi avevamo accantonato 2 milioni di euro sulle politiche abitative, vorrei chiedere se c'è una previsione tale anche da parte di questa amministrazione e se ci saranno risorse anche per poter in qualche modo cercare di finanziare anche il fondo sostegno affitti e il fondo antimorosità incolpevole comunale, quello che diversifica da quello nazionale che noi avevamo finanziato e adesso oggi, vice sindaco, le ripropongo questa domanda. Grazie.
Prego, Commissario Bevilacqua.
Grazie, Presidente. Non dirò io come hanno fatto i miei colleghi, hanno già detto benissimo loro tutto quello che è stato lo storico da 11 mesi a questa parte, quindi rispetto a questo bene, positivo, che c'è questa disponibilità, 2 milioni e mezzo, l'accantonamento 40 milioni, ok, perfetto. Però il dato è quali sono le iniziative che il Comune intende promuovere nel rispetto a quelle che sono poi le competenze dell'ente. I colleghi hanno parlato dello sport, hanno parlato delle politiche abitative e io invece, vice sindaco, le faccio una domanda ben precisa. Ponti e impalcati, competenza comunale. Io le chiedo quali sono le politiche che l'amministrazione comunale di Genova intende promuovere e se intende promuoverle anche alla luce dei dati che lei ha fornito e quindi investimenti per la sicurezza, ponti e impalcati, ripeto, anche perché sin troppe volte in quest'aula abbiamo sentito da parte della giunta, da parte della sindaco, richieste nei confronti di regione e del governo per determinate materie. Io invece ho sempre cercato nei miei interventi, si può andare a rivedere benissimo, io piuttosto che la mia collega Bordilli, di chiedere all'amministrazione quello che poi alla fine è di competenza del Comune di Genova, quindi come in questo caso ponti impalcati. Quindi io le chiedo se queste economie l'amministrazione ha pensato di destinarle alla messa in sicurezza, al monitoraggio, agli interventi sui ponti e sugli impalcati. Grazie.
No, la tessera. Prego, commissario Gandolfo.
Grazie Presidente, tanto buongiorno Vice Sindaco, buongiorno a tutti. Beh, sicuramente questa commissione, questo rendiconto, un po' di perplessità me le lascia, specialmente nelle dichiarazioni che avete sempre fatto, nella vostra un po' narrazione, che avete dipinto sempre un po' i bilanci lasciati dalle giunte precedenti come una groviera e poi invece così non era. O quantomeno analizziamo che poi dopo tutto ci sono dei lavori di esercizio fatti dagli uffici secondo me in maniera corretta, ci sono dei dati positivi, uno che ho sempre voluto un po' sottolinearlo, che penso che sia quello, un dato secondo me più importante specialmente per le nuove generazioni e chi comunque un domani abiterà la nostra città, avere sempre un debito che diminuisce è secondo me un fattore importantissimo anche proprio per le finanze dell'ente stesso, perché come potete ben immaginare si pagano meno interessi e si hanno comunque sempre delle gestioni che poi possono portare anche ad avere delle liquidità che giustamente l'amministrazione poi deve utilizzare per i vari servizi e quant'altro. E leggendo un po', ma sentendo anche dalla parola da parte sua, vice sindaco, da quello che ho capito, molti di questi diciamo utili o di esercizio che risultano verranno poi messi negli accantonamenti, ovviamente, ma come sempre un po' sempre stato fatto. E però qui la domanda che le pongo, anche per eventualmente poi valutare l'idea di magari presentare qualche documento poi in sede di discussione in consiglio comunale, le volevo chiedere se, visti diciamo la liquidità, la possibilità e l'utilizzo da parte dell'amministrazione di usare magari una parte di questi utili che magari non verrebbero in questo caso messi negli accantonamenti, se c'è nell'idea, nell'ottica di questa amministrazione di incrementare le consulenze. Ecco, io questo glielo volevo chiedere, visto al momento i grandi risultati ad oggi portati da parte dell'amministrazione Sali sulle consulenze e su tutti questi esperti che vengono al di fuori utilizzati, le volevo chiedere a lei questo, anche perché mi riservo nel caso di ripresentare un ordine del giorno che avevo già presentato a bilancio e che era già stato utilizzato anche nel ciclo precedente contro un'amministrazione di centrodestra che magari aveva utilizzato fin troppo le disposizioni degli articoli 90 e ovviamente che sono comunque utilizzo di soldi pubblici. Le chiedevo questo per avere comunque una garanzia da parte sua o in tal caso valutare veramente la possibilità di fare un documento. Grazie.
Commissario Bruzzone, prego.
Sì, grazie Presidente. Due domande veloci e abbastanza tecniche. Tanto è chiaro che in sede politica il dibattito principale sarà quello sull'avanzo, l'abbiamo già visto stamattina. Quindi la domanda che volevo fare è questa, perché non ho recuperato il dato dei bilanci precedenti e chiedo scusa. C'è uno storico dell'avanzo degli ultimi anni, perché noi oggi abbiamo un numero, volevo raffrontarlo rispetto a quello degli anni scorsi. E la seconda domanda è invece sui fondi, perché è evidente, è un elemento che è già emerso più volte nel dibattito, insomma, di quest'aula, di come questa sarà la prima consigliatura che non avrà tutta una serie di fondi. e quindi volevo un attimino capire anche un po' l'utilizzo, perché è evidente che se l'amministrazione del tutto legittimamente ha utilizzato dei fondi per una spesa che noi oggi dobbiamo coprire, ma quei fondi non ci sono più e sono fondi, come dire, che dobbiamo trovare noi con le nostre forze, ecco che l'erogazione del servizio diventa più difficile. Quindi volevo avere un attimino un'analisi insomma, del termine di questi fondi, dell'utilizzo in passato e di quello che poi sostanzialmente ci lascia. Grazie.
Commissario Pellerano, prego.
Grazie Presidente. Io provavo a riprendere anche argomenti che ha trattato adesso il collega Bruzzone. Nella relazione all'organo di revisione c'è una tabella nella parte finale che dice la parte disponibile e la individua come 2 milioni e mezzo, che era una cifra nel 2024 superiore. Però invece la parte accantonata risulta in aumento rispetto all'anno precedente di circa 20 milioni. All'inizio della presentazione il vice sindaco ha parlato di circa 20 milioni già accantonati, ma di questa cifra abbiamo già, come dire, alcune indicazioni o alcune linee guida che la giunta ha già individuato per l'assestamento che andremo a fare. E giusto per capire, se ben comprendo, cioè se non si fosse applicata questo accantonamento dei 20 milioni, la parte disponibile sarebbe di 25. Di 23 qualcosa, ma giusto dal punto di vista proprio tecnico comprendere questo aspetto, grazie.
Se non ci sono altri interventi lascio la parola al vice sindaco Terrile.
Allora dunque, l'avanzo disponibile è di circa 2 milioni e mezzo ed è in diminuzione rispetto all'avanzo che era disponibile l'anno scorso, che era di circa 4 milioni e 7. Sia l'anno scorso che quest'anno sono stati fatti diversi accantonamenti per, diciamo, tutelare situazioni diverse, in parte le stesse e in parte diverse. L'anno scorso c'era il tema del DMT, quest'anno il tema DMT l'abbiamo l'accantonamento è stato fatto in sede di approvazione del bilancio preventivo con 15 milioni di accantonamento. Ci sono però tutta una serie di partite che non sono entrate nel bilancio preventivo e che sappiamo, cioè ci sono alcune spese e non alcune direzioni che hanno bisogno di un fabbisogno che non è che si può pensare di non coprirlo perché in sede di bilancio preventivo non si sono trovate le risorse. Parlo di servizi essenziali come scuola, sociale, ma come anche le spese per i servizi finanziari, per i servizi informatici, che hanno un plafond chiaro che se non si riesce a coprire nel corso dell'anno è un problema, perché ci sono anche dei contratti da rispettare. E alla luce di questo, nella redazione del rendiconto si sono già effettuati degli accantonamenti gli accantonamenti sono 6 milioni e mezzo per le politiche educative, 5 milioni per le politiche del personale, 4 milioni per le politiche sociali, 1 milione e 3 per le politiche del turismo e ancora 4 milioni e mezzo per l'informatizzazione e digitalizzazione. E quindi questi denari non è che, cioè, oggi vengono accantonati, ma con la variazione di bilancio saranno spesi, cioè saranno devoluti alle direzioni. Non bastano ovviamente per arrivare a fine anno, cioè e questa è la ragione per cui in corso d'anno si fanno 10, 11, 12 variazioni di bilancio. Si fanno perché si fanno per spendere i denari che si rendono disponibili in corso d'anno e che sono necessari, diciamo, non per aumentare la spesa, cioè quando si fanno le variazioni, poi dipende dalla singola direzione, ma nella stragrande parte dei casi quando si fanno le direzioni e si fanno affluire nuovi denari alle direzioni, non servono per attribuire più risorse a quella direzione, ma servono per arrivare a fine anno più o meno, diciamo, alla stessa quantità di fabbisogno che aveva l'anno precedente, perché il bilancio preventivo, in sede di bilancio preventivo, non si è in grado di poter liberare tutte quelle risorse, perché una parte rilevante di queste risorse arriva in corso d'anno, un po' perché ci sono fondi ministeriali che vengono assegnati, diciamo, in corso d'anno, un po' perché ci sono, diciamo, dei movimenti di bilancio o delle variazioni in aumento. Ecco, questa è tutta la ragione per cui il bilancio è un soggetto che vive durante l'anno e che quindi respira anche delle risorse che si liberano in corso d'anno. Il tema è: ma allora la situazione è una situazione di grande serenità? No, non è una situazione di grande serenità, perché gli aumenti dei fabbisogni che ci vengono segnalati da ogni direzione non riusciranno ad essere coperti per intero. Questo probabilmente avveniva tutti gli anni, non è che sia una grande scoperta, però quello che incide in modo parecchio o in modo importante oggi sull'aumento dei costi è anche questo, aumento del fabbisogno, quindi della necessità del comune di far fronte, e anche il sistema, per esempio, dell'utilizzo dei fondi PON Metro, per cui ci avviciniamo alla scadenza del ciclo 2021-2027, e per cui, diciamo, se fosse un grafico, siamo nella curva discendente, e quindi per il 2026 e per il 2027 la quantità di servizi che noi riusciamo a erogare, anche facendo prelevando dai fondi PON Metro, si assottiglia, e quindi a parità di servizio erogato la quantità di risorse comunali deve aumentare, e questo impone un grande sforzo al comune, come l'altra, e questa direi che probabilmente è la prima emergenza. La seconda è quella che vi dicevo, cioè la necessità, incide ovviamente molto di più sul conto capitale, ma la necessità di trovare continuamente in corso d'anno risorse aggiuntive per le opere pubbliche, perché, diciamo, emergono costi superiori, e comunque la necessità di doverli erogare emerge anche dalle procedure previste dal codice degli appalti. Quindi non stiamo parlando di semplici richieste dell'impresa, no? Perché l'impresa è libera di richiedere tutti gli extracosti che vuole, ma poi ci sono delle procedure con questi collegi consultivi tecnici che in qualche modo accertano qual è la, diciamo, la verità contrattuale, chiamiamola così. E allora, però, quando la verità contrattuale è di 2 o 3 milioni per ogni opera pubblica, alla fine facciamo il conto e scopriamo che in corso d'anno il comune deve trovare risorse per 10, 15 e forse qualcosa di più. E questo certamente incide, perché poi la scelta è che si può un po' temporeggiare facendo accordi con l'impresa, ma questi denari poi vanno trovati. Per quanto riguarda, diciamo, le variazioni in aumento, allora, gli accantonamenti diventeranno poi variazioni in aumento alle singole direzioni che vi ho detto, però questo non vuol dire che non ci possano essere variazioni, cioè altre variazioni ci saranno. Per esempio, la consigliera Bianchi chiedeva dello sport, una prossima variazione ci saranno sicuramente fondi aggiuntivi per lo sport. Il bando mi risulta in corso di pubblicazione, con un meccanismo che prevederà la possibilità, diciamo, di aumentare la dote di finanziamento, anche in ragione, diciamo, un po' come si è fatto con il bando festival, diciamo, lo stesso meccanismo, in modo tale che, alla luce anche delle domande che arriveranno, si cercherà, diciamo, di evitare diverse manifestazioni possano ritrovarsi senza fondi. E, per quanto riguarda il fondo, cioè i fondi sostegno affitti o morosità incolpevole, c'è una valutazione in corso. La situazione non è particolarmente semplice, ma l'abbiamo ben presente, nel senso che le richieste che vengono dalle due direzioni, diciamo, scuole e sociali, sono richieste molto pressanti, che quindi assorbiranno la gran parte delle variazioni dei prossimi mesi. Però il tema del rifinanziamento, comunque del finanziamento, di un corposo finanziamento del fondo morosità incolpevole, è un tema che abbiamo ben presente, e non so però ancora dirle quanto riusciremo a mettere, lo scopriremo con la prossima variazione. E sulla questione dei ponti impalcati che poneva
il consigliere Bevilacqua. Allora, nel 2025 sono state spese risorse dell'ente per 3 milioni di euro. Nel 2026 ci saranno 1 milione e 2 di risorse dell'ente. Ovviamente queste risorse non bastano per neppure completare i monitoraggi, che è la, cioè l'ispezione, scusate, che è la prima fase, no? Cioè prima l'ispezione, poi il monitoraggio e poi l'eventuale intervento. Ed è questa la ragione per cui l'assessore Ferrante e la sindaca hanno chiesto che si possa utilizzare una parte di quei famosi 100 milioni di indennizzo di autostrade per la mobilità. Questa richiesta ha già dato è già arrivata una risposta parzialmente positiva da parte delle autorità di sistema portuale, che quindi che non incide su questi 100 milioni, ma incide su i, se non sbaglio, 75 milioni, il plafond che aveva a disposizione l'autorità portuale sempre da questo accordo di risarcimento, e con l'accordo ovviamente che vengano utilizzati per ispezioni e monitoraggi in infrastrutture di collegamento alla zona portuale. Però sappiamo che non bastano, sappiamo anche che i primi risultati, poi io penso che sarebbe opportuno fare una commissione ad hoc con l'assessore Ferrante, ma i risultati delle prime ispezioni non sono particolarmente incoraggianti, cioè nel senso che a grandi numeri circa un terzo delle ispezioni danno un esito che non è conforme, che poi la non conformità può voler dire tante cose, può voler dire nel peggiore dei casi l'interdizione al traffico e la necessità di intervento, nel migliore dei casi può voler dire la necessità di normare la portata dell'infrastruttura, ma normare, limitare la portata può avere delle conseguenze molto impattanti sul traffico cittadino, nel senso che poi anche lì la limitazione, se è una limitazione a 26 tonnellate e mezzo, salvo diciamo le direttrici di accesso al porto, è probabile che grande, cioè un po' di limite, c'è un po' di problema, lo rende, ma non lo fa, ma non troppo. Ma se invece si deve limitare a 3 tonnellate e mezzo, chiaramente questo vuol dire l'impossibilità di far circolare su quell'infrastruttura mezzi pesanti, pullman e tutto il resto. E tant'è vero che già in corso Europa sono in corso delle limitazioni che per adesso diciamo non sconvolgono la vita cittadina, ma sono cominciate. E per cui ci sarà bisogno non solo delle risorse che metteremo in variazione su questo fronte, ma ci sarà necessità anche di ottenere fondi ulteriori, e da questo punto di vista vedremo. Tutte le strade cercheremo di batterle dalla regione all'autorità portuale, autostrade, al governo. Per quanto riguarda il passo alle domande del consigliere Picciocchi, dunque il fondo di regolarizzazione poste verso società partecipate non riguarda MT, ma riguarda soprattutto due in particolare società, che sono il Porto Antico e il Carlo Felice, nel senso che il Carlo Felice si dichiara creditore del Comune di Genova di 952.000 euro, è una posta che noi non consideriamo riconciliata, cioè quindi gli uffici del Comune di Genova non si ritengono debitori del Carlo Felice di 952.000 euro, e da qui c'è la necessità, oltre a un approfondimento in corso tra le strutture amministrative del Carlo Felice e gli uffici del Comune, è necessario porre un accantonamento di 952.000 euro. Mentre la società Porto Antico si dichiara creditrice del Comune di Genova per 1.439.000 euro. Anche questa è una posta che non risulta riconciliata. Sono diverse poste, la più grande dal punto di vista della somma, cioè che è superiore al milione di euro, riguarda lavori effettuati in piazzale Kennedy propedeutici alla realizzazione di Euroflora. Su questo c'è un confronto tra Comune e società Porto Antico. Al Comune non risulta, diciamo, che queste opere siano state, diciamo, effettuate per conto del Comune. Sono opere che a nostro avviso sono effettivamente propedeutiche alla realizzazione di Euroflora. e che quindi non fanno nascere un debito nei confronti della società Porto Antico. Però comunque anche qui c'è un'interlocuzione in corso, nell'attesa abbiamo dovuto procedere all'accantonamento. Ovviamente nel momento in cui si riuscirà ad arrivare ad un'intesa, sia con Porto Antico che con Carlo Felice, la parte diciamo non dovuta sarà liberata, quindi con una possibilità poi di poter liberare queste risorse e spenderle. E dal punto di vista, la questione della Porto Antico ci preoccupa parecchio, perché diciamo che già il risultato di gestione operativo di Euroflora ha visto una perdita di 1.700.000 euro. Se ci aggiungiamo anche diciamo, questo credito per lavori fatti in piazzale Kennedy, arriveremo sostanzialmente a oltre 2.700.000 euro di perdita operativa della manifestazione Euroflora. Insomma, ci preoccupa anche per il futuro, diciamo, perché è preoccupante, diciamo, che manifestazioni di questo genere nella nostra città poi portino ad un saldo negativo così rilevante. Però sono in corso le valutazioni, e se effettivamente almeno anche una sola parte di queste spese fosse effettivamente avesse portato, come dire, del lavori su piazzale Kennedy che possono in qualche modo essere utilizzati anche per il futuro, a quel punto si potrà riconoscere questo credito e fare una transazione. Per quanto riguarda AMT, sul rendiconto non c'è sostanzialmente nulla che riguarda AMT, cioè, o meglio, noi adesso abbiamo accantonati 15 milioni, di questi 15 milioni di euro accantonati già nel bilancio preventivo del 2026, contiamo di utilizzarne 5 milioni per partecipare all'aumento del corrispettivo del contratto di servizio annuale. Con questa operazione, cioè vuol dire che ogni anno il Comune di Genova aggiungerà 5 milioni sul corrispettivo del contratto di servizio, che verserà poi a Città Metropolitana, ma comunque poi arriveranno ad MT. Con questa operazione il Comune di Genova, tra contratto di servizio e convenzione per la verifica delle strisce gialle, che sono sempre un servizio che ci fa MT, e il contributo che arriva dal Comune di Genova a MT arriva intorno, sfiore 35 milioni l'anno. Questa è una compresa attuale 27, sono 5 in più, diciamo, passiamo da circa 30 a circa 35, ecco, a partire già dal 2026 utilizzando 5 di questi 15. 35 milioni l'anno è una cifra importante, ma lo era anche 30, è una cifra importante, non è che se lo confrontiamo con altre città. Nei giorni scorsi parlavo con il sindaco di Bologna, dove il servizio di trasporto pubblico funziona molto bene, e il Comune di Bologna contribuisce con 4 milioni l'anno al servizio di trasporto pubblico, tanto per... però comunque 35, gli altri 10 che sono già accantonati, quindi sono già a bilancio, invece verranno utilizzati per l'aumento di capitale. Ora sull'aumento, la ragione per cui è stata rinviata l'assemblea di AMT è la ragione che diciamo che Comune e Regione, anche Città Metropolitana, ma diciamo soprattutto Comune e Regione, stanno concludendo, cioè stiamo parlando avanti con l'obiettivo di concludere questo, diciamo, affinamento e diciamo anche chiedendo un confronto e ottenendolo. Devo dire che non si può altro che essere grati, diciamo, di questo confronto alla sezione di controllo della Corte dei Conti, per poter affinare le modalità attraverso cui Comune e Regione erogheranno i denari per l'aumento di capitale. Il Comune, come sapete, oltre a 10 milioni sul 2026, conferirà il credito, che è il credito che AMT, che il Comune ha nei confronti di AMT per la locazione della rimessa e della metropolitana che AMT non ha pagato dal 2019 in avanti, che vale circa 6 milioni, e in più c'è la disponibilità di conferire un immobile, che è la stessa rimessa, che è stata valutata dall'Agenzia del Demanio per un valore di 52,9 milioni. Noi ci auguriamo, diciamo, che nelle prossime settimane nella prossima settimana si possa arrivare al dunque, e così si possa nei primi giorni di maggio poter venire in consiglio comunale, in commissione per il consiglio comunale, ad approvare il piano di risanamento di AMT, che comporterà, diciamo, diversi oneri da parte del Comune, e anche altrettanti altri oneri da parte di regione e di città metropolitana. Ad oggi non possiamo escludere che oltre a questi 5 milioni più 10 per il 2026 non ci sia la necessità di contribuire anche negli anni successivi, o meglio, sicuramente siamo sicuri che questi 5 milioni diventano strutturali, quindi ogni anno 5 milioni dal bilancio del comune in più dovranno andare ad AMT. Non possiamo escludere però che il tema della ricapitalizzazione si risolva tutto nel 2026 o ci sia la necessità di contribuire a sottoscrivere ulteriore capitale di AMT anche negli anni successivi, ma questo lo vedremo con il piano definitivo. Ovviamente sappiamo che l'impegno del comune è quasi al limite, nel senso che per il 2026 ci siamo riusciti bene, ma sarebbe complicato pensare che di moltiplicare per anni questo sforzo che quest'anno diciamo è stato sarà di 15 milioni. E per quanto riguarda la tassa di imbarco di cui parlava il consigliere Falcone, come sapete alcuni operatori, stazioni marittime, hanno proposto un ricorso al TAR pur non chiedendo la sospensiva. Questo ricorso al TAR pende, il comune è pronto a costituirsi e ovviamente la mancata applicazione del tasso di imbarco ha una conseguenza per il comune di Genova, che aveva stimato in 3,5 milioni l'entrata nel 2026. A questo punto è molto probabile che questi 3,5 milioni non entreranno nel bilancio del comune, quindi questo sarà oggetto di una valutazione che faremo entro il mese di luglio, quando dovremo fare l'accertamento dell'equilibrio il fatto che non sia stata proposta la sospensiva comunque è un'analisi che ora stiamo facendo con l'avvocatura e con gli uffici, però pone il tema. Però diciamo, è un tema che, diciamo, che oggi non c'è ad oggi diciamo un impedimento giuridico, o qualcuno potrebbe dire non c'è ancora, ma diciamo non c'è un impedimento giuridico a procedere con l'applicazione della tassa di imbarco, ma è una riflessione che faremo e abbiamo l'impegno di finire entro il 31 di luglio, quando dovremmo venire in commissione in consiglio comunale per il tema di equilibrio di bilancio. Per quanto riguarda l'aumento IRPEF di cui faceva riferimento il consigliere Picciocchi, è proseguito diciamo i cosiddetti tavoli di esame dell'accordo. L'ultimo ci risulta esserci stato senza il comune, ma solo tra i vari ministeri lunedì scorso. Siamo in attesa, a quanto ci viene detto dai dirigenti del Ministero dell'Interno, di una comunicazione che in qualche modo dovrebbe dare il via libera poi alla sottoscrizione dell'accordo, però al momento diciamo non abbiamo ancora la parola definitiva, posto che però diciamo l'ultimo incontro è avvenuto lunedì scorso, che era il 13 di aprile. Vediamo, mi sono segnato ancora qualcosa, ma questo l'ho detto, direi che più o meno ho risposto a tutte le domande, poi sono qua.
Grazie Vice Sindaco, prego Commissario Picciocchi.
Una precisazione, volevo chiedere, aspetta un attimo, scusa signora Maria, un secondo. Allora, una precisazione, no, quindi è ancora sospesa quindi l'aumento dell'addizionale, grazie.
Commissario Bevilacqua, prego.
Grazie Presidente. Rispetto alle risposte che il Vice Sindaco ha dato sulle risorse che sono state messe dall'ente nel 2025, 3 milioni per la questione ponti impalcati, mentre per il 2026 1,2 milioni. La domanda è: aumenteranno, oppure il dato politico è che per l'amministrazione sul 2026 sono state messe meno risorse? Perché poi lei ha giustamente, voi come amministrazione avete posto delle richieste nel rispetto di quei 100 milioni che mi pare che non sia possibile proprio usufruire di parte di quei 100 milioni che ha citato prima per quanto riguarda il contributo a ASPI. Infatti poi ha indicato la richiesta nei confronti di autorità di sistema portuale rispetto ai 75 milioni, dove pare, quanto capito, ci siano state delle buone interlocuzioni e quindi possa in qualche modo avere seguito questa richiesta. Indicativamente può già dare qualche indicazione di quanto a livello economico si tratterebbe, poter utilizzare quante risorse di quei 75 milioni che ha indicato legati a autorità di sistema portuale. Grazie.
Commissario Falcone, prego.
Grazie Presidente. Assessore, io la ringrazio perché mi dà l'opportunità di, come dire, di cogliere una concreta approvazione a quelle che sono le state, diciamo, le idee della politica del centrodestra negli ultimi anni. Vengo alla sostanza. Noi ci troviamo, ci avete presentato una tabella, quella che diciamo, citava il mio collega Pellerano, dove tra il 2024 e il 2025 vi sarebbe un risultato di amministrazione di meno 1.127.189,30 e nella riga parte accantonata alla fine abbiamo un risultato più 22.915.689,10 come differenza fra il 2024 e il 2025. Ora, quando noi accantoniamo qualcosa, come dire, è perché ne abbiamo la disponibilità. E per ricollegare con la prima parte del discorso, quindi lei ha detto abbiamo appostato questi 22 milioni, abbiamo accantonato nelle varie direzioni che poi verranno gestite con le variazioni di bilancio che di volta in volta saranno necessarie appunto per far fronte a tutta questa situazione. Quindi cosa succede? Noi abbiamo 22 milioni accantonati, li abbiamo potuti accantonare perché ci sono, quindi stiamo, fra virgolette, redistribuendo una ricchezza che qualcuno ha prodotto, perché se noi non avessimo avuto questi 22 milioni da poter accantonare, sicuramente come dire, non ci sarebbe stata la disponibilità. Invece, per quanto riguarda la parte disponibile, ha fatto un passaggio nel suo discorso dove dice è diminuita la parte disponibile, cioè da 4.646 arriviamo a 2.556. Allora la domanda è una diminuzione per me sicuramente voluta dall'ottica, diciamo, di gestione della vostra parte politica, perché domanda: se avessimo accantonato 20 milioni e 915 mila euro e avessimo dato più respiro alla parte disponibile, cioè quei 2 milioni in meno l'avessimo messi sotto, ecco che si sarebbe delineata che la parte disponibile, se non fosse stata suscettibile di un lieve aumento, perlomeno sarebbe stata costante. Quindi la domanda è: la parte disponibile è stata voluta, fra virgolette, minore dell'anno precedente proprio per una questione di scelta, perché, ripeto, potendo postare 19 milioni come parte accantonata oppure ancora di meno, la parte disponibile sarebbe cresciuta. Senza tener conto che appunto nella parte destinata agli investimenti voi avete raddoppiato la cifra, è una cosa positiva, ok? Perché da 849.000 siamo passati a 1.922.000. È una cosa positiva perché come dire, prevedono investimenti, sicuramente poi si raccoglieranno i frutti. Per cui concludo dicendo, e mi riservo qualche minuto ancora, che all'approvazione di questo diciamo, risultato di gestione vi è la certificazione che c'è stata una continuità di avanzo anno per anno, maggiore, minore, però comunque con degli avanzi, E all'approvazione di questo passaggio, non so se vi è chiara, vi state assumendo la responsabilità definitiva che qualsiasi variazione in negativo, in diminuzione, non sarà più colpa di cose ricevute in eredità, perché stiamo chiudendo con degli avanzi, stiamo chiudendo con delle cifre importanti. Per cui, come dire, questo di tutto quello che succederà dopo ne sarete, diciamo, i pieni responsabili dal punto di vista di numeri.
Prego, commissario Bianchi.
Grazie Presidente, ma reitero la domanda che abbiamo fatto sì con la collega Bordilli in merito su come avreste fatto a colmare il buco di bilancio, quindi da 50 milioni dichiarati, asseriti da voi come bilancio del Comune, all'avanzo di 2 milioni e mezzo. E poi, alla luce di quello che ha detto anche del ricorso al TAR per quanto riguarda la tassa sugli imbarchi, direi che non essendoci la sospensiva, quindi da vostra previsione, seppur il centrodestra l'ha sempre sostenuto, che poi già nel 2026 non sareste riusciti a riscuotere, non essendoci la sospensiva, quindi voi non dovreste avere problemi per andare avanti e riscuoterla. Quindi chiedevo come va in questo senso, perché a me sembra un po' come ci avete abituato in questi ormai 11 mesi, dove dite una cosa ma la realtà è un'altra, perché forse anzi la sospensiva vi avrebbe aiutato, perché avreste avuto la scusa per dire non riscuotiamo. Invece, non essendoci una sospensiva, non essendoci alcun impedimento giuridico, come ha detto lei, vorrei capire quale sia l'altro elemento ostativo a riscuotere e a introitare l'imposta. Io penso che sia stata una manovra che è un po' azzardata e che il ricorso al TAR ne sia una dimostrazione. Quindi se può rispondere su questo, grazie.
Prego, commissario Marangoni.
Grazie Presidente, ma sono contento dell'intervento della consigliera Bianchi, perché è l'unico responsabile, l'unico. Perché invece che, come dire, cominciare a chiedere perché, per come, la tassa d'imbarco, insomma, è l'unico che richiama il fatto che una normativa è stata prevista e si chiede l'adempimento di quella normativa. L'unico intervento responsabile da parte dell'opposizione su questo fronte. Perché, no, ma lo apprezzo, ci incalza, ma ha un atteggiamento giusto. Perché credo che in questi anni si siano state affrontate più questioni su diversi tipi di imposte, c'è chi ha aumentato Blu Area, chi l'ha diminuita, chi ha aumentato il prezzo del biglietto, chi l'ha diminuito, chi ha aumentato il prezzo della Tari, non è ancora stato mai diminuito, non credo che diminuirà mai, ma nessuno di noi, parte destra, parte sinistra, si è messo a inneggiare, a sostenere al non pagare il biglietto, non pagare la Tari, non pagare quello che andava pagato. E invece sull'imposta, sulla tassa di imbarco, da parte dell'opposizione, salvo l'intervento adesso da consigliere Bianchi, lo risottolineo, si è sempre provato un po' a sostenere la legittimità del di sottrarsi al pagamento di un'imposta prevista dal Comune. Credo quindi che questa impostazione debba essere cambiata, cioè è previsto, il Comune ha previsto un'imposta, la si può condividere o meno, si può condividere o meno un aumento della tassazione, perché l'avete fatto con la Tari, e noi come opposizione abbiamo sempre rivendicato il fatto che fosse tra le tari più alte d'Italia, ma non abbiamo mai sostenuto il non pagare, il sottrarsi come cittadini da pagare quell'imposta. Se è un'imposta prevista dalle istituzioni, o si sceglie di violare quello che prevede la legge, oppure la si contesta come misura politica, ma non si può invitare a sottrarsi a quella scelta. Non si può invitare le persone, qualsiasi sia il soggetto. Allora mi viene il dubbio che sia una scelta fatta in base a chi in questo momento sceglie di sottrarsi all'imposta. E quello, tra l'altro, è un problema per i fondi di tutti, perché, come dire, uno può fare anche una rivendicazione politica, no? Dire, ma è sbagliata quell'imposta, va bene, però guardate che poi il danno alla pubblica amministrazione ce l'abbiamo tutti, Cioè, noi abbiamo detto che mettiamo 5 milioni in più su MT, bene, magari di quei 5, 3,5 sarebbero stati pagati dalla tassa d'imbarco, che è una misura politica, è una scelta politica che voi non condividete, ma non è che, dato che non si condivide una scelta, allora si può sostenere in maniera più o meno implicita chi decide di sottrarsi dal pagare quell'imposta prevista dal Comune, perché dovrebbe essere quella, no? La soglia oltre la quale nessuno di noi va. Si contesta politicamente, ma non si accetta, non ci si affianca a chi decide, nella propria libertà, di sottrarsi dal pagamento di un'imposta prevista dal comune. Perché altrimenti non ci sono più regole, eh?
Prego, commissario Pellerano.
Grazie. Ma io riprendo un attimo gli interventi che sono avvenuti ora dalla consigliera Bianchi e poi dal consigliere Marangoni per un chiarimento. Cioè, noi ad oggi abbiamo iscritto a bilancio una posta attiva, mi sembra, di 3 milioni e mezzo di euro, che teneva conto di una probabile difficoltà nell'applicarla nei primi 6 mesi, perché il Comune di Genova riteneva invece possibile applicarla in un momento successivo dell'anno. Io le chiedo, ma ad oggi cosa sta facendo il Comune di Genova per arrivare all'applicazione di questa norma? Sta facendo la fase attuativa? Per favore, intervengo io. No, no, Presidente.
Commissario Marangoni. No, ho ripreso anche il commissario di centrodestra, non si preoccupi, commissario Marangoni. Commissario Marangoni, cortesemente. Prego, commissario Pellerano.
Grazie. No, no, ma io riprendo il discorso da dove sono arrivato, nel senso che nel bilancio abbiamo iscritto 3 milioni e mezzo, perché giustamente il consigliere Marangoni prima parlava di introduzione di addizionali, che però sono tecnicamente escutibili, il comune ha la possibilità di aumentare l'addizionale per la parte che è consentita dal governo e di portarla all'incasso realmente. Qui abbiamo inserito nel bilancio del Comune di Genova una voce attiva e ad oggi chiedo al vice sindaco di dirci qual è la parte attuativa di questa componente di bilancio attivo che ad oggi noi abbiamo iscritto nel bilancio, perché se poi dovremo toglierlo dal bilancio diventa un tema, perché ovviamente avremo una posta negativa. Chiedo solamente un aggiornamento su questo aspetto. Fermo il fatto che sì, non c'è sospensiva, anche perché ad oggi la tassa non viene escussa. Forse è uno degli elementi che ha portato anche a non chiedere una sospensiva, ma un aspetto, come dire, più tecnico, giuridico, di diritto amministrativo, che penso esuli dal nostro consiglio. L'altro aspetto che chiedo è, se ho ben capito, nel rendiconto la parte di AMT non incide nella misura in cui un accantonamento di 15 milioni era già avvenuto, diciamo, in competenza 2025. Cioè, è sul bilancio 2026, ma quindi è solo, diciamo, no, lo chiedo davvero per comprendere meglio in che misura il Comune di Genova partecipa alla situazione comunque di AMT, nel senso, noi abbiamo accantonato 15 milioni, le altre diciamo, risorse che noi abbiamo già individuato sarebbe una sorta di rinuncia a un credito per il mancato pagamento della locazione della rimessa e il valore della rimessa come possibile conferimento da AMT. Diciamo che non comprendo però come l'accantonamento di 21 milioni che avviene in questa sede incide, fra virgolette, su un rendiconto del 2025, poi invece c'è stato un accantonamento di 15 milioni che riguarda invece il bilancio 2026. Un chiarimento su questo, grazie.
Prego, commissario Gandolfo.
Grazie, Presidente. Ma allora, più che altro, devo dire che l'intervento del consigliere Marangoni fa un po' ispirato una domanda che non le nego, visto un po' il periodo, visto che di solito si arriva in questo periodo all'eventuale approvazione e poi discussione in consiglio comunale. Ero anche lì indeciso se fare un 54 o meno, però colgo l'occasione un po' adesso, visto anche comunque questo rendiconto e, diciamo, questi numeri e questa situazione. Io penso e presumo, ma chiedo a lei, assessore, eventualmente mi potrà dare risposta, visto che se nella domanda che le ho posto prima si è avvalso la facoltà di non rispondermi. Vabbè, posso capire. In questo caso le chiedo però di rispondermi, ovvero se ci sarà o meno un aumento, perché pare, giri questa voce, ci sarà un aumento della Tari, e io vorrei sapere se questo così sarà o se invece riusciremo a mantenerla, come abbiamo fatto negli anni passati, quantomeno ferma lì, che non è che sia proprio un successo, perché comunque non neghiamo che siamo purtroppo dovuto a tutta una serie di motivazioni, conosciamo bene di come c'era stato lasciato per allora AMIU e con tutte le problematiche e i finanziamenti che abbiamo dovuto imporre per salvare quella partecipata che altrimenti quella era stata messa su un grattacielo per essere pronta a buttarsi giù, a differenza magari di MT che purtroppo io ancora non ho un bilancio e come parlo io, consigliere comunale, tutta Genova vorrebbe vedere quel bilancio e prima o poi ci auguriamo di poterlo vedere. Sicuramente mi ricordo perfettamente come era stata allora lasciata AMIU e sappiamo perfettamente un po' la questione Tari. Quindi le chiedo, colgo l'occasione, di sapere se ci sarà un aumento o meno della Tari o se invece riusciremo a tenerla quantomeno ferma dov'è. Grazie.
Commissario Picciocchi, prego.
Volevo una precisazione su questa posta che rivendicherebbe Carlo Felice di 932.000 euro. Io ho chiesto una commissione già da tempo su Carlo Felice, spero che venga calendarizzata, perché poi apprendere dai ridi della sindaca della situazione del teatro e non potendo mai avere un confronto sereno in commissione diventa un problema. Quindi sono costretto a chiederle, non essendoci state altre occasioni, se può darci un chiarimento sulla composizione di questa posta. Poi mi aggancio a quello che diceva il consigliere Gandolfo: in 11 mesi non abbiamo fatto una commissione su AMIU e ho chiesto anche una commissione su AMIU, e quindi anche qui, come dire, avrei voluto evitarlo in questa sede, ancorché la RPA di AMIU sia legata al documento, ma è quella precedente. Siccome abbiamo letto da organi di informazione che ci sarebbe una situazione critica anche nel bilancio di AMIU, non so se è prematuro parlarne in questa fase, se ci può dire ad esempio quando il bilancio sarà approvato, se entro il 30 aprile o come ritengo entro il 30 di giugno, quali saranno le risultanze di questo bilancio, se non altro anche nell'interesse dell'amministrazione per fugare tutta una serie di allarmismi e di notizie che poi, non potendo discutere le questioni, inevitabilmente circolano, non fanno il bene delle aziende, non fanno il bene dei lavoratori. Invece sulla vicenda di MT, anche qui, come dire, in spasmodica attesa di poter finalmente avere un confronto pacato e sereno, vice sindaco, su una questione che va risolta con il concorso di tutti, senza essere ossessionato dalla ricerca di colpevoli. Ci sono altri organi che lo fanno molto più autorevolmente di noi, semmai ci saranno dei colpevoli. Però alcuni elementi mi colpiscono. Uno fra tutti è questo. E mi ricollega a quello che lei ha detto. Noi abbiamo iniziato questa vicenda di MT, era l'autunno scorso, con un piano di risanamento e un documento elaborato da Pricewaterhouse che, se non ricordo male, mi corregga se sbaglio, sottolineava la necessità di un apporto di circa 55 milioni di euro ad integrazione annuale del contributo per il trasporto pubblico locale, cioè sostanzialmente ad integrazione del contratto di servizio, 55 milioni di euro in più. Dalle evidenze che abbiamo oggi, sostanzialmente la città metropolitana ci dice: guardate che di fatto il contratto di servizio ha registrato una sottocompensazione di 20 milioni, cioè siamo passati da 55 milioni di richiesta di integrazione a 20 milioni, con la fatica di coprire questi 20 milioni, se non ho capito male, 5 li mette il Comune, 15 li andrebbe a mettere Regione Liguria, o comunque, mi perdonerà se sono impreciso nelle informazioni, ma ripeto, riusciamo ad attingere tutto a spizzichi e bocconi. Allora, come dire, comprenderà che qualche elemento di preoccupazione o di incomprensione ce l'abbiamo, anche in ordine poi alla credibilità di tutto un impianto di numeri che è stato dato. Com'è possibile che fino a qualche mese fa ne servivano 55 all'anno, adesso ne basterebbero 20 all'anno? Se ne bastano 20 all'anno siamo molto felici. Poi non rispondo all'amico Marangoni che, come dire, ci annovera tra coloro che inneggiamo all'evasione fiscale, perché forse gli consiglierei di leggere e studiare un po' meglio, ecco, la normativa sulla tassa d'imbarco. Non me ne voglia il collega il fatto che purtroppo non ci sono norme sulla riscossione di questa imposta, è il motivo per cui il Comune inevitabilmente al palo. Grazie.
Commissario Marangoni, prego.
Sì, vedo che il consigliere Bigiacchi ha fatto un altro tipo, infatti, di eccezione e di obiezione a quello che ho detto. Dire sulla linea, diciamo, Picciocchi Bianchi, della responsabilità, e lo apprezzo, perché un conto è contestare politicamente, altro è fare altro. e nel consigliere Picciocchi neanche da vice sindaco lo faceva, e direi che coerentemente anche oggi non lo fa, giustamente. Però io non ho l'indirizzo della Corte dei Conti, della mail, perché l'articolo 54 che vorrei fare sul bilancio dovrei farlo forse alla Corte dei Conti, su MT, giusto? Più che al vice sindaco? Chiedo. Perché mi pare che sia sotto la lente di ingrandimento della Corte dei Conti, il bilancio, quindi forse bisogna, si può fare sempre le domande, no? Le domande legittime, bisogna porle ai soggetti giusti, no? E poi sulla Tari, è vero, la Tari è ferma ad essere la più alta d'Italia, tra le più alte d'Italia, e il consigliere Gandolfo, che non c'è più, ha detto che però era giusto aumentarla perché la situazione... Però vede, Presidente, io non ho problemi, io alzo la voce, parlo, non mi interessa se gli altri mi parlano sotto, è indifferente. Ma è indifferente, non c'è problema. Tanto, appunto, perché evidentemente, dicevo, però allora è stato detto che era giustificato l'aumento della Tari perché la situazione era grave. Quindi se si è coerenti, se anche noi troviamo che la situazione è grave, non ci si può lamentare dall'aumento, giusto? Perché... Non si capisce perché, perché qui è sempre il gioco, no? Cioè si dimentica, oggi ci si mette un cappello e ci si dimentica il cappello che si aveva ieri. È delle due l'una. Poi comprendo che uno pensi che tanto, diciamo, la memoria delle persone sia lunga quanto una scrollata, no? Cioè basta tirare 2 o 3 pollicciate e la gente si è dimenticata. Non è proprio così, eh? E infatti governa qualcun altro. Da ultimo però, io lo evidenzio, perché adesso si dice che ma la tassa di imbarco era... Era prevedibile che non potesse essere richiesta, però per 3 anni avete avuto l'accordo, eh? E l'accordo mi pare che non l'abbia firmato Alessandro Terrio, il vice sindaco della città, ma l'aveva firmato qualcun altro, e in quei 3 anni la maggioranza eravate voi, e in quei 3 anni nessuno ha eccepito sulla possibilità o meno di esigere la tassa d'imbarco, ve la siete tenuta lì come normativa attiva, vigente, come accordo vigente, nessuno ha detto nulla. Quindi la domanda è: o non ve ne siete accorti, che è comunque una possibilità, oppure ve ne siete stati di avere una normativa che secondo voi, perché se per voi oggi non è esigibile, immagino che l'abbiate pensato anche per i 3 anni precedenti. Quindi perché ve la siete tenuta? Noi invece pensiamo che sia una norma giusta ed esigibile. È complicato, è molto complicato, certo. Però voi che per 3 anni... avete avuto vigente quell'accordo, nulla avete detto, non avete sindacato sul fatto che fosse esigibile o no, ve lo siete tenuta e nulla avete fatto per andare avanti. E la valutazione a dire, ma pensavamo fosse sbagliato tutto qua, no, perché l'avete fatto l'accordo, l'avete fatto voi, eh? No, perché ripeto, qui è di nuovo qui, cioè pensiamo che la memoria delle persone duri il tempo di una scrollata, basta dare 2 o 3 pollicciate e basta, quello che è successo ieri, negli ultimi 3, 4, 5, 8 anni, dimenticato. Erased, cancellato.
Prego, commissario Bordilli.
Sì, Presidente, forse, come dire, il commissario, quando sento parlare sempre della gestione precedente, probabilmente non hanno forse compreso bene cosa vuol dire fare una commissione consiliare. Non è che siamo noi che dobbiamo dare risposte, ok? Perché qua vengono quasi poste dalla parte sinistra più domande a noi che al vice sindaco, che io stimo, come ci ribadisco sempre ai microfoni, quindi chiedo gentilmente che le domande vengano fatte alla giunta, che oggi è quella di centrosinistra del Campo Largo, ok? Prima cosa, poi anch'io gentilmente chiederei, come ha fatto il collega Picciocchi, di evitare alcune suggestioni su una possibile, perché io ho colto questo, magari mi sono sbagliata, ho compreso male io, ma sembra quasi che questa parte dell'aula inneggi alla evasione fiscale, perché anch'io da quello che ha detto... Caro vice sindaco, io capisco che appunto sono tutti i temi, vice sindaco, che non c'entrano nulla con la commissione di oggi, che non c'entrano nulla sulla commissione di oggi, però purtroppo se viene lasciata parlare l'altra parte dell'aula su questi temi, dico grazie che il presidente mi lascia parlare anche me su questi temi. Il collega Marangoni probabilmente è un po' giovane e io invidio questa sua giovinezza, ma lo 38, io ne ho 45 quest'anno, quindi come dire.
Per piacere,
sto anche facendo i complimenti di gioventù.
Prego.
No, ecco, però l'invito è a vedere cosa successe con l'amministrazione Doria, sia all'AMIU sia alla MT, con il rischio della privatizzazione, e come raccogliemmo noi l'AMIU e come riuscimmo a non alzare mai la Tari, se non quando fu imposto. Quindi per cortesia, almeno su queste cose, visto che quello è certificato, a differenza di un altro bilancio che non c'è ancora oggi, per cortesia, almeno la decenza di guardare al futuro. Perché se andiamo sul passato, quanti schele, quanto storico c'è da quella parte? Grazie Presidente.
Prego, Commissario Gambino.
Lascia stare, è stato qualcuno che ha schiacciato il pulsante.
Va bene, allora lascio la risposta al Vice Sindaco Terrile. Prego.
Allora, intanto devo una precisazione al consigliere Bevilacqua, perché ho confuso la riga. L'anno scorso non erano 3 milioni i soldi sugli impalcati, ma 2 milioni. Quindi l'anno scorso abbiamo speso 2 milioni. Quest'anno partiamo con 1,2, dovremo superare certamente 1,2. Non sono d'accordo sul fatto che non sia possibile utilizzare i denari dell'accordo di autostrade che sono vincolati a esigenze di mobilità, sia nel comune di Genova che per il raggiungere il porto, per fare almeno una parte di queste ispezioni. E tant'è vero che l'accordo che abbiamo fatto al tavolo, quindi con Regione, Autostrade, Autorità Portuale e Comune, che liberano una parte dei denari per la mobilità verso l'autorità portuale, dimostra il fatto che si possono utilizzare. Poi è logico è una questione più di quantità che non di possibilità giuridica. Esatto, esatto. L'accordo è lo stesso, che destina 75 milioni a autorità portuale, una parte sono già stati spesi, e 100 milioni per interventi sul Comune di Genova. Ora, noi eravamo partiti chiedendo di utilizzare quelli sul Comune di Genova, a quel tavolo ci siamo resi conto che c'era la disponibilità di autorità portuale di acconsentire che una parte di denari possano essere utilizzati da lì. Da lì dovremmo riuscire a ricavare altri tra i 4 e i 5 milioni, e quindi... E quest'anno, diciamo, oltre al 1,2 milioni di risorse dell'ente per adesso, e poi vedremo quali saranno le ulteriori variazioni, possiamo già contare su quelli e poi andiamo avanti, cioè, comunque continuiamo le ispezioni, che sono la cosa più importante per poter capire effettivamente qual è lo stato di salute dei nostri ponti e dei nostri impalcati. Per quanto riguarda invece in generale, no, la questione dell'avanzo, allora siamo ricchi, non c'è nessun problema. Allora, no. Scusa, semplificavo così, ma solo. Entriamo in una questione un po' tecnica, però a me fa piacere, se credo che sia il dovere di tutti cercare di approfondirla. Allora, l'evoluzione dell'avanzo libero è un'evoluzione in diminuzione, no? È in diminuzione per tante ragioni. La prima, diciamo, è che le spese aumentano, ma guardate, è una cosa che non succede a Genova, succede in tutta Italia, ecco. E c'è un'altra ragione, poi noi ci siamo impegnati nell'accordo famoso, quello che prevede anche la tassa d'imbarco, e poi ci arrivo, a diminuire l'avanzo libero, ok. E comunque, per fare un excursus, dal 2020 eravamo a 14 milioni e mezzo di avanzo libero, nel 2021 20 milioni e 4, poi siamo passati a 11, poi a 10, poi a 4,6 dell'anno scorso, a 2,5 dell'anno scorso, di quest'anno. Ora, e come incidono le somme accantonate? Perché ho capito, ma non sono qua a fare propaganda, però ho capito che un ragionamento è, diciamo, ma ecco, è così poco perché il sistema dell'accantonamento fa sparire delle risorse disponibili. Allora, liberi di pensarla così, ma se noi andiamo a confrontare quanto è stato, diciamo, preso dall'avanzo disponibile e messo da parte, quindi sommiamo l'accantonato più i vincoli che mette il comune, non nel bilancio del comune ci sono un sacco di risorse, cioè milioni e milioni, centinaia di milioni di risorse vincolate, perché sono vincolate dal governo, vincolate dalla regione, quelle non le contiamo nemmeno. Poi c'è una parte di risorse che il comune vincola per un determinato scopo, e qui sono vincolate. Se noi sommiamo nel 2025, quindi in questo rendiconto, l'accantonamento che cuba tutto compreso, ci sono anche i rinnovi contrattuali dei dipendenti comunali, che voglio dire, facciamo bene ad accantonarlo perché dobbiamo pagare, ma se non lo accantonassimo ci troveremmo in una grossa difficoltà. Da solo cuba 17 milioni l'accantonamento per il rinnovo contrattuale. Comunque, tutto l'accantonato fa 44 milioni e 9, più c'è un vincolato di 24 e fa 68,9. Quindi in questo rendiconto noi la somma tra accantonato e vincolato da scelta dell'ente, da scelta nostra, fa 68,9. Se noi andiamo a vedere il bilancio del 2024, la somma tra accantonato e vincolato faceva 80,3. Ma questo non è che lo dico perché è colpa di qualcuno, cioè a seconda dell'anno ci sono delle spese che, secondo una prudente previsione, che parte soprattutto, diciamo, dagli uffici, che ringrazio, ma viene condivisa ovviamente dalla parte politica, sono spese che sono incomprimibili, anche se uno potrebbe dire vabbè, le metto dopo, però sarebbe un errore molto grave. E quindi, se noi dovessimo dire come partiamo alla fine del 25, partiamo con 11 milioni e 4 in meno di risorse rispetto all'anno scorso. Se ci aggiungiamo anche la differenza che poi fa la parte disponibile, andiamo a 13,6. Ma cosa vuol dire questo? Quasi niente, però. Non vuol dire quasi niente, cioè nel senso che poi quello che avanzo nel rendiconto di gestione è anche frutto di quello che non hai speso l'anno prima, e quindi ci può essere l'anno in cui arrivi al fondo totale e gli anni in cui invece sei un po' più prudente. Quindi non è un dato, diciamo, particolarmente significativo per capire come dire, lo stato di salute dell'ente. Certo, se uno ha un avanzo disponibile di decine e decine di milioni, è meglio che averne 2,5, questo, diciamo, cioè, non c'è grande differenza. Però quindi l'andamento rispetto all'anno scorso è un andamento in contrazione della parte disponibile, ma non potrebbe essere altrimenti, per tante le ragioni che poi conosciamo. E quello che va sottolineato è che la necessità di accantonare delle somme per poi spenderle anche molto velocemente, perché sono accantonamenti che durano davvero poco tempo, è funzionale ad assicurare la spesa dell'ente. Spesa che, guardate, poi possiamo distinguere tra obbligatoria e non obbligatoria, ma è quasi diciamo un esercizio filosofico, perché ci sono spese non obbligatorie dell'ente che sono spese incomprimibili, cioè la Fulgis non è una spesa obbligatoria del comune, perché nessuno obbliga il comune a tenere aperte le scuole, ma come la definiamo? Cioè, pensiamo a un certo punto di togliere il Carl Felice, non è una spesa obbligatoria, però già, quindi in realtà ci sono una serie di spese che, pur non essendo obbligatorie, sono spese ricorrenti e la cui eliminazione porterebbe delle conseguenze drammatiche, diciamo, anche dal punto di vista economico e sociale, perché poi ci sono posti di lavoro dietro la maggior parte degli enti finanziati dal comune, per cui questa valutazione fa sì che in corso d'anno si prendano delle risorse che non si ritengono davvero disponibili, perché non lo sono. Perché se io all'inizio dell'anno ho 20 milioni liberi, ma ne devo dare 5 a Carlo Felice, uno a Palazzo Ducale, due o tre ai teatri, allora non sono veramente disponibili, perché tanto so che glieli devo dare. Quindi questo è il ragionamento che abbiamo fatto. Purtroppo, per rispondere alla domanda del consigliere Picciocchi sul Carlo Felice, una preoccupazione c'è. Poi ovviamente abbiamo incontrato venerdì i lavoratori con il sovrintendente del Carlo Felice, dove abbiamo assicurato il massimo sostegno all'ente, e lo faremo, ma il massimo sostegno all'ente vuol dire recuperare risorse nel bilancio del comune, e risorse importanti, cioè nel senso che nel 2025 noi abbiamo erogato un contributo di 4 milioni e 8, che è un pochino di più del contributo ordinario di 4 milioni e mezzo, ma il contributo di 4 milioni e 8 non basta, diciamo, a chiudere i conti del 2025. E quindi, anche alla luce del contributo che darà Regione Liguria, che credo che nei prossimi giorni approverà una legge regionale per cui arriverà un contributo straordinario di 1 milione, quindi già considerato incassato quel milione, quindi mi auguro che l'iter di approvazione non abbia intoppi, ma diciamo arriviamo a quel milione, bisognerà trovare circa 1,5 milioni nel bilancio del comune per chiudere i conti del 2025. Non è poco, perché vorrebbe dire che noi per il 2025 spenderemo alla fine 4,8 più 1,5, quindi 6,3, che è un record storico di contribuzione del Carlo Felice, e che ci preoccupa per il 2025, ci preoccupa un po' meno il 2026, perché effettivamente i risultati sia della bigliettazione quindi dei ricavi da biglietti, sia della ricerca sponsor stanno portando a dei risultati, diciamo, non da dire non c'è nessun problema per il 2026, ma il problema sarà contenuto. Su questo certamente incide il tema 2026 balletti di nervi, dove il consiglio di indirizzo ha preso una decisione che noi condividiamo, cioè che oggi il Carlo Felice non è in grado dal punto di vista economico di poter sostenere una manifestazione che, come l'anno scorso, nella migliore delle ipotesi costa, diciamo, ai soci 1 milione in più. Cioè, allora, quindi noi se dobbiamo decidere se racchiudere il bilancio in pareggio e quindi evitare tutto quello che succede agli enti lirici quando finanziati dallo Stato, come il Carlo Felice, quando hanno dei perdite di bilancio, quindi con il rischio persino di commissariamento, oppure fare l'edizione dei balletti e poi magari trovarci a dicembre dovendo trovare non 1,5 milioni ma 2,5 milioni, abbiamo scelto la prima. Io credo che quella manifestazione vada un po' ripensata, però non è un compito mio, poi sono convinto che se ne potrà parlare con l'assessore Montanari, però adesso di organizzare i balletti non credo, cioè, poi per carità, però è un tema, cioè, nel senso che non vuol dire che, perché guardate, quando nessuno pensa che la cultura non abbia bisogno di sostegno. Però qui stiamo parlando di un sostegno ulteriore a un grande sostegno, cioè nel senso che il Comune di Genova non può permettersi ogni anno di contribuire come nel 2025 con 6.300.000 euro a Carlo Felice. Non può, perché vuol dire sono risorse sottratte ad altro, e quindi bisogna capire come si riesce a costruire una manifestazione di grande qualità che però abbia in qualche modo o un sostegno economico da una serie di sponsor, oppure dei ricavi da bigliettazione che in qualche modo aiutino a diminuire il corrispettivo che arriva dai soci. Quindi questo è un tema. Sulla domanda che mi faceva specificamente il consigliere Picciocchi, questi 952.000 euro di credito del Carlo Felice nei confronti del Comune riguardano interventi di manutenzione all'edificio sostanzialmente, e ovviamente lì c'è una distinzione tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, è una questione che si trascina da un po' e ci auguriamo di risolverla, anche potendo liberare una parte di queste risorse che abbiamo accantonato, però per prudenza nella peggiore delle ipotesi vanno pagate e quindi l'abbiamo accantonate. Avevo ancora un po' di domande. Dunque, il rendiconto e come agisce AMT. Allora, questo è il rendiconto al 31 dicembre 2025. In questo rendiconto non si vede quanto c'è a bilancio del 2026, che è un'altra questione. Cioè, noi nel bilancio preventivo 2026 abbiamo già stanziato ovviamente tante risorse, compreso 15 milioni per AMT, che rimangono lì fino a che non saranno spese per AMT. Se non basteranno, cioè se nel 2026 ci dovrà essere più risorse, bisognerà fare una variazione di bilancio per attribuire sul bilancio 2026 più risorse. Però, visto che ad oggi, diciamo, sulla base, diciamo, degli affinamenti del piano di rientro, non è previsto che nel 2026 ci sia necessità di ulteriori risorse oltre i 15, ne spendiamo 15 nel 26, perché ne spendiamo 5 per il contratto e 10 per aumentare il capitale. Dovranno andare sul 27, nel senso che quando approveremo poi il piano di risanamento di AMT con l'impegno formale del Comune a erogare 5 milioni in più, dovremo fare una variazione in aumento sul 25, sul 27, sul 28, eccetera. E per quanto riguarda invece il tema, forse me lo chiedeva il consigliere Picciocchi, noi stiamo aspettando abbiamo fatto un'udienza davanti alla Corte dei Conti, per cui stiamo aspettando un provvedimento che dovrebbe chiarire alcuni aspetti, compreso anche l'anno di competenza dell'accantonamento per la perdita. Ovviamente correttamente il bilancio non è stato ancora approvato di AMT, nel senso che allora noi il bilancio verrà approvato prima della ricapitalizzazione. Il bilancio di AMT verrà approvato insieme al piano di risanamento, molto probabilmente nel mese di maggio, e ci auguriamo entro la prima metà del mese di maggio, ma a quel punto, da quell'approvazione di un bilancio, che è il bilancio del 2024, essendo decorsi 2 anni, va chiarito, e in questo ci abbiamo chiesto conforto alla Corte dei Conti, l'annualità in cui effettuare l'accantonamento. Poi è logico che abbiamo la concreta probabilità che entro 31 dicembre, quindi anzi probabilmente entro settembre-ottobre, si completerà il processo di ricapitalizzazione, quindi riportando a zero le perdite. E quindi l'aspetto su cui ci muoviamo è quello che non dovrà essere effettuato accantonamento sul 2026, probabilmente verrà fatto un accantonamento prudenziale sul bilancio 2027, che poi sarà liberato nel momento in cui verrà ricapitalizzato. Questo è lo scenario in cui ci stiamo muovendo. Mentre invece c'era ancora la Tari, ma allora come sapete quest'anno è il primo anno in cui c'è diciamo una nuova procedura, per cui non è più città metropolitana a sovraintendere al piano finanziario delle aziende di rifiuti, ma è l'agenzia l'ARLIR, l'agenzia dei rifiuti della Liguria. È iniziato un percorso tra azienda e ARLIR, e anche tra ARLIR e il comune, e noi non faremo di tutto per evitare l'aumento della Tari. Non siamo ancora in grado di poterlo dire, perché sono in corso queste valutazioni. Peraltro, per effetto della norma che ha introdotto il bonus per le famiglie che hanno un ISEE basso, tutto è slittato in tutta Italia sostanzialmente a luglio, quindi noi andremo, diciamo che tra la fine di giugno e i primi di luglio dovremo portare in consiglio il piano finanziario e il regolamento Tari, e quindi sarà lì che si chiuderà il cerchio. Peraltro, lo dico al consigliere Gandolfa, sì, che c'è, io sono d'accordo che sarebbe un obiettivo è quello di non aumentare la Tari, se è possibile non aumentare la Tari, perché ci muoviamo in un mercato che non è libero, ma in un ordinamento che non è libero, ma è frutto di diverse autorità regolatrici come ARERA, ARLIR, eccetera. Non è che in 8 anni non sia stata mai aumentata la Tari negli anni precedenti. Poi no, lo dico perché sennò è una ricostruzione un po' strana, cioè negli ultimi 8 anni la Tari qualche volta è aumentata, poi questo che voglia dire vergogna, è aumentata la Tari per sostenere l'azienda, cioè non vedo la cosa, diciamo. Poi comunque il nostro obiettivo, stiamo lavorando per evitare l'aumento, ci riusciremo? Dipenderà da molti fattori, compreso ovviamente le valutazioni che faranno ARERA e ARLIR, però stiamo facendo il possibile, perché siamo convinti che è meglio non aumentare la Tari. Poi con ciò lo scopriremo quando avremo il piano finanziario e lo verremo a discutere in consiglio comunale. C'era la domanda più generale, la domanda sulla tassa di sbarco. Allora, non c'è la sospensiva, bene, ma noi abbiamo, anche per una scelta di continuità amministrativa, approvato una delibera a dicembre che è sostanzialmente la fotocopia della delibera portata alla precedente amministrazione, condividendo quel principio che diceva che per superare le problematiche applicative, o comunque soprattutto il tema della riscossione, era meglio, mettiamola così, trovare un accordo con gli operatori. Ora, il ricorso al TAR dimostra una cosa abbastanza semplice, che l'accordo con gli operatori non è stato trovato. E quindi, allora, a questo punto c'è un tema che si pone e lo stiamo approfondendo, che è quello che, non essendoci una sospensiva, bisogna capire se c'è la possibilità di procedere ad una riscossione che prescinde dall'accordo con gli operatori. Appena avremo risolto questo tema, credo che lo risolveremo, diciamo, in tempo utile, entro, diciamo, il tema della delibera sugli equilibri di bilancio che porteremo a luglio. Però il tema c'è. Poi, se nel frattempo si riesce a trovare un accordo con gli operatori, molto meglio, se no faremo la valutazione che dobbiamo fare, che inciderà anche sull'entrata, nel senso che ovviamente se la scelta sarà quella della previsione di impossibilità di recupero nel 2026, di gettito nel 2026, dovremmo fare una variazione del bilancio, perché questa posta in entrata ovviamente non ci sarà più. Altrimenti invece dovremmo fare una nuova valutazione di quale sarà il gettito atteso per il 2026. Non mi pare di avere altre risposte, però.
Prego, di paglia. Commissario Bianchi.
Grazie. grazie Presidente, ma su tutta l'illustrazione del Vice Sindaco, dove ha ribadito anche la variabile, no, dell'andamento del bilancio, sono perfettamente concorde, ma penso che l'elemento poi che emerge è comunque un avanzo consolidato del Comune. Questo non vuol dire che non ci siano problemi, che non sia un bilancio tirato, però mi sembra che comunque, al di là di quelle che sono le oscillazioni, i momenti annuali di un bilancio, poi si sia di fronte a un avanzo consolidato, più o meno, più accantonamenti, meno accantonamenti, però comunque costante del Comune, e questo anche grazie agli uffici, perché svolgono un lavoro direi ben importante. Quindi mi sembra un po', diciamola così, esagerato quell'approccio invece di gridare sempre a una grossa problematica come è stata quella dei 50 milioni, perché lei, Vice Sindaco, non mi ha risposto alla domanda, però indirettamente mi ha risposto dicendomi che non c'è mai stato quel buco di bilancio del Comune di 50 milioni. Cosa che invece voi continuate a narrare, avete voluto narrare, per, non so se all'inizio della presentazione della Giunta sia stata un po' anche una superficialità di affrontare e valutare lo stato del bilancio, oppure, visto che poi l'avete protratta anche per i mesi, forse c'era proprio una volontarietà di dare questa impestazione, che oggi abbiamo la netta conferma che non fosse così. Un'altra precisazione, e chiedo a lei anche una risposta in merito e il suo punto di vista: non è che voi sulla tassa degli imbarchi vi siate limitati a dare attuazione a un impegno che c'era prima, perché il sindaco si è fatta parte attiva con altri sindaci di ANCI di andare a bussare al governo e di chiedere una copertura, quindi farsi promotrice di una copertura normativa per l'introduzione di queste tasse degli imbarchi su più città. Quindi non regge neanche qua la storia che avete raccontato voi di noi lo stiamo facendo solo ed esclusivamente perché ce lo siamo trovati, perché innanzitutto potevate scegliere di non applicarlo come abbiamo fatto noi quando ci siamo resi conto che c'erano delle difficoltà, impossibilità oggettive nella riscossione, e andarlo a rimodulare con l'accordo come era stato iniziato dalla giunta precedente. Ma il sindaco Salis, ripeto, si è fatta ben parte attiva con altri sindaci per andare in questa direzione, quindi c'è una volontà di voler introdurre questa tassazione. E non ho capito poi bene nel merito l'intervento del collega Marangoni, perché quello che ho detto io è: se oggi c'è una delibera che questa amministrazione ha deciso di assumere, non c'è una sospensiva, anche perché è impossibile la riscossione, quindi non avrebbe avuto senso, io ritengo giuridicamente, una richiesta in tal senso, e allora mi chiedo come l'amministrazione intende procedere. Il Vice Sindaco ha risposto, direi che permanga l'impossibilità nella riscossione della tassa, tanto perché non c'è l'accordo con gli operatori, ma poi c'è proprio un'impossibilità oggettiva, secondo me, di andarla a recuperare, e ancora una volta saremo di fronte a una marcia indietro e a una variazione del bilancio, perché non possiamo pensare nel 2026 di avere quegli introiti effettivamente nel bilancio. Grazie.
Prego, commissario Bordilli.
Grazie Presidente, ripropongo due domande, una che aveva fatto anche il mio collega Cappellerano, che poi magari non so se vuole intervenire anche su questa. Aveva chiesto cosa sta facendo il Comune sulla tassa d'imbarco, quindi visto che appunto giugno è tra neanche un mese e mezzo, capire un attimino da dicembre ad oggi cosa il Comune ha fatto. L'altra domanda invece, guardi, se la signora Maria non le sta simpatica, glielo chiede Paola, no? Chiedo, che forse le sta più antipatica della signora Maria. Ma detto questo, il tema vero è questi 50 milioni che sono stati un po' un buco, un po' un disavanzo, un po' debito, vabbè, diciamo che all'inizio forse c'era chi non era molto pratico di bilanci comunali e quindi sono state dette un po' cose anche non molto precise, però tema vero è che questi 50 milioni erano e sono stati un accompagnamento delle politiche che voi avete fatto e state facendo ancora oggi perché io sento anche insomma tanti cittadini, tanti anche stakeholder che dicono guarda siamo stati in comune ma hanno detto che non hanno fondi e quindi non possono diciamo cioè, procedere con cose che magari venivano fatte prima, cioè perché c'è un buco dei famosi 50 milioni. Ora, alla luce di quello che ci ha presentato oggi, com'è possibile che quindi ci fossero quei 50 milioni? Grazie.
Commissario Pellerano, prego.
Sì, diciamo che la signora Maria barra Paola hanno anticipato i due temi, effettivamente era la risposta non, diciamo, tra i tanti argomenti su cui ha risposto ampiamente il vice sindaco era rimasto quello di cosa sta facendo il comune in questo momento sull'introduzione della tassa d'imbarco. Ed effettivamente penso sia giusto come minoranza ricevere una risposta estremamente sintetica, sì o no. Il buco, il disavanzo di 50 milioni nei conti del comune di Genova 2025 c'era o non c'era? Risposta sì o no, grazie.
Bene, se non ci sono altri interventi lascio la parola al vice sindaco Terrile.
Dunque, sulla tassa d'imbarco mi pare di aver già detto, però per carità, il comune sta verificando se è possibile trovare un accordo con gli operatori pur in pendenza di ricorso, oppure se è possibile in assenza dell'accordo degli operatori procedere comunque all'entrata all'entrata in vigore sostanzialmente dell'addizionale per poter iniziare diciamo, il gettito dell'imposta. Questa è una valutazione e vi ho anche detto quale sarà il tempo entro cui questa valutazione sarà completata, cioè entro il mese di luglio. E per quanto riguarda i 50 milioni di disavanzo, cioè a giugno abbiamo parlato di un fabbisogno di 50 milioni che poi abbiamo completato con alcune misure anche non particolarmente diciamo che portano consenso, perché adesso noi oggi arriviamo a una parte disponibile di 2 milioni e mezzo, ma in questa parte disponibile di 2 milioni e mezzo ci sono 5 milioni e 3 di entrata dall'aumento dell'IMU. Quindi, cioè, allora, sul fatto che sia stato necessario nel primo mese di questa giunta, perché poi l'abbiamo portato, nei primi mesi, alla fine di luglio abbiamo portato la delibera di riequilibrio di bilancio, di fare un'operazione che portava in cassa ulteriori risorse, che spostava risorse e che per far fronte a delle necessità impellenti, e io questo lo confermo, cioè che poi questo venga vissuto come un buco, io non so, ognuno lo definisce come vuole, ma come anche confermo, come facendo i conti tra 24 e 25 confermo diciamo che noi partiamo nel 26 con risorse disponibili per circa 14 milioni in meno, confermo che questo elemento, alla luce anche dell'aumento delle spese, lasciamo perdere AMT che l'abbiamo accantonato con risorse che abbiamo trovato alla fine dell'anno, però confermo che è un tema che incide sull'esercizio 2026, cioè sull'esercizio 2026 conta il fatto che partiamo con meno risorse e abbiamo maggiori necessità, perché guardate, sostanzialmente non c'è un ente controllato dal comune che non chieda un contributo straordinario o per chiudere il 25 o per maggiori spese del 2026, c'è l'aumento contrattuale di Fulgis, che per esempio, dico una cosa, è stata una bella notizia, cioè la scuola, i sindacati della scuola hanno firmato un nuovo contratto che prevede ovviamente un aumento contrattuale. Fulgis non ha accantonato le risorse e quindi chiede una mano al comune e questa mano oscilla intorno al milione di euro. Allora, anche lì, un milione e mezzo per Carlo Felice, un milione per la Fulgis, e poi ogni, non parliamo a metti, lasciamo perdere, ma diciamo ogni ente controllato dal comune chiede contributi in più. E noi partiamo con 13 milioni, 13,7, adesso ho fatto il conto, quello dico precisamente, milioni in meno, 13,6, scusate. Certamente è una situazione complessa, e anche qui, non è che poi, lo dico, ma perché sarebbe un errore pensare così, non è che sia una sorpresa che c'è un utile e che
pur piccolo rispetto a, perché se, cioè non è che si fa il, si spende a novembre, dicembre sapendo di poter di poi chiudere in disavanzo, perché chiudere in disavanzo comporta tutte delle conseguenze, per fortuna il nostro, per fortuna, perché altrimenti la contabilità pubblica sarebbe, diciamo, una questione allegra, invece è una questione molto seria. E davvero da questo punto di vista ringrazio gli uffici, la dottoressa Marchesa, la dottoressa Villa, che sono i custodi dei nostri enti pubblici e sono custodi anche di una, questo sì, continuità amministrativa dal punto di vista della prudenza che devono avere gli uffici, no? Perché poi ognuno fa il suo, no? Noi, chi fa politica deve cercare di risolvere i problemi e parare i colpi, ma chi invece ha il ruolo di dirigente di un ente pubblico rilevante nel nostro ordinamento come il Comune di Genova deve avere la prudenza e il rigore di evitare, diciamo, che per risolvere i problemi si possano crearne degli altri, diciamo, che se si va in disavanzo si risolve qualche problema ma se ne creano molti altri. Quindi questo è il tema e io penso che io poi, per carità, poi capisco, tutta, figuriamoci se non capisco la discussione di oggi. Non mi pare di aver illustrato questo rendiconto dicendo che è colpa di qualcun altro. Poi, se vogliamo continuare questa, io ci sto, figuriamoci, mi diverte di più che far tornare i conti, diciamo, far politica, quindi ci sono.
Commissario Bordilli.
Mi scusi, vice sindaco, ma dissento, perché fare politica non è dare la colpa ad altri. Credo che, come dire, fare politica sia portare avanti idee diverse le une dalle altre, ma sempre nei limiti della verità. Lei non ha fatto oggi, diciamo, scarica barile, però non è innegabile che sono oramai 11 mesi, facciamo 10, che non lei, ma specie sulla partita bilancio, qualcun altro sopra di lei, sicuramente sta molto facendo scarica barile. Tanto che questi famosi 50 milioni che lei oggi definisce fabbisogno, che è ben diverso, e anche la signora Maria Mitica comprende differenza tra il fabbisogno ed il buco, ma è molto diverso. Allora io credo che proprio perché facciamo politica in modo serio, a tutti bisogna ribadire che i 50 milioni non erano un buco, erano fabbisogno, molto diverso anche sulla gravità che si dà a questo messaggio, un messaggio che è andato a porre ombre non soltanto sulla gestione precedente, che è andata oramai, ma che ha posto ombre, secondo me, sull'ente comune a prescindere, quando sai che c'è un buco di tanti milioni, quali sono 50 milioni. Quindi il ci fa bisogno è tutta un'altra roba. Ce ne andiamo, diciamo, sicuramente più sereni dalla somma commissione con questa precisazione, che credo che, come dire, segni anche un po' un modo di operare, perché mi ricordo che proprio durante la presentazione della giunta e di questo buco dei 50 milioni c'era stato detto che non si prendevano lezioni da chi ha lasciato un buco di 50 milioni. No, però qualche lezione forse sia sulla serietà che su come funziona il bilancio comunale, quelle credo che ci debbano venire fatte. Non da lei, ribadisco. Grazie.
Prego, commissario Bianchi.
Grazie Presidente. Vice Sindaco, mi scusi, ma visto che voi siete per la trasparenza, non mi venga a dire che lei avesse parlato di fabbisogno e non di buco, perché io leggo la stampa e c'è scritto Terrile, Giunta Salis, Terrile, buco di 50 milioni, ci sorprende. Ora, non penso che i giornalisti abbiano capito male, perché se volete fare scarica barile anche qua e dire che i giornalisti hanno capito male, voi avete parlato di buco. Tutta la giunta alla presentazione ha parlato di un buco di bilancio di 50 milioni. Ora è troppo comodo cercare di, come diciamo a Genova, di tappullare, perché siete di fronte a una realtà che vi sbugiarda in maniera incredibile, perché non c'è mai stato quel buco di 50 milioni. Quindi forse alla domanda del collega Pellerano, secca, doveva dire no, non c'è mai stato il buco di 50 milioni. Se lo dice, penso che tutti apprezzeremo la sua onestà intellettuale. Invece volersi un po' arrampicare sugli specchi e dire che era fabbisogno e quant'altro, basta andare a vedere le interviste e leggere tutta la stampa della presentazione, che è stata anche copiosa perché avete spinto parecchio su questa grave situazione del bilancio, emerge chiaramente che avete sempre parlato di buco di bilancio.
Prego, commissario Falcone.
Grazie Presidente. Che dire? L'assessore Terrile ha detto pubblicamente che, come dire, ognuno definisce questo stato delle cose che i numeri certificano come vuole. È chiaro che noi partiamo dalla definizione che la sindaco ha dato di buco. No, chiedevo scusa per disturbo. No, pensavo stessi disturbando. No? Quindi, come dire, oggi bisogna prendere atto, e questo io mi auguro che non sia, come dire, una cosa anche strumentale, perché in una commissione dove l'oggetto è soprattutto al secondo punto dell'ordine del giorno è abbastanza importante, e le discussioni che abbiamo avuto e le risposte, perché ci sono state tante risposte, quindi io su questo ringrazio, come dire, non vedono la presenza di giornalisti, quindi desumo che ci sarà difficoltà domani mattina a trovare l'informazione che, come dire, chi di buco ferisce di buco perisce, cioè, quindi è una cosa che ci lascia un attimino perplessi, perché voglio dire quindi sta cosa sarebbe bene anche chiarirla con gli organi di stampa. A noi non rimane, diciamo, il fatto che probabilmente usciremo con un comunicato stampa, e devo essere sincero su quello che l'assessore oggi ha detto. Mi trova pienamente d'accordo, perché alla fine non dicendo ha detto appunto che il buco non c'era, sconfessando parte di dichiarazioni che forse per la fretta, forse per quel contesto, per quel momento giovava dire, affermare, cioè, quindi, come dire, è stata forte. E io anticipo, non mi sono ancora consultato con il mio capogruppo odierno, ma anticipo la chiamata all'aula in maniera positiva, perché questa notizia, come dire, sarebbe anche importante anticipare i tempi e informare i cittadini, non fra due martedì, ma magari informarli già domani, perché si potrebbe esatto, perché si potrebbe dare una bella notizia e rasserenare tanti genovesi che, come dire, hanno preso per oro colato quello che è stato detto, probabilmente con una certa inconsapevolezza, ecco, legata al non essere addetto ai lavori. Però lei, assessore, non rientra in questa casistica di non addetto ai lavori. Avrebbe dovuto accorgersi quasi subito che appunto questo buco non c'era, come dire, parlare all'epoca di fabbisogno e non di buco. Grazie.
Commissario Marangoni.
Grazie Presidente, ma allora, virgolette, siamo molto preoccupati per i conti del Comune al di là della situazione delle società partecipate. Mancano 50 milioni di euro per il riequilibrio di bilancio da approvare entro il prossimo 31 luglio. Questo l'ha detto la sindaca Silvia Salis il 9 giugno 2025. Queste sono le parole che sono state dette. Mancano. Guardate, basta guardare su, cioè non è... Non ho chiesto neanche a ChatGPT. E vedi qua. Vedi che...
Silenzio.
Ma ci mancherebbe! Ma io sono contento, perché poi quando io intervengo sotto di voi, voi non potete dire nulla. Perché non siete neanche così coerenti da non farmi il mazzo quando intervengo e quando parlate voi, capito? Cioè io parlo, voi parlate sotto e va benissimo. Però ho visto chi non è intervenuto sotto di me, quindi a quelle persone non farò l'intervento sotto. Ottimo, benissimo, sono due o tre, tanto, quindi la consigliera Bianchi, per esempio, è stata zitta. Incredibile. No, ma intanto 10 minuti, avanti, qui, figuriamoci. Lo ripeto, siamo molto preoccupati per il conto del comune, mancano 50 milioni di euro. E questo è quello che ha detto la sindaca. Questo è quello che ha detto, che è quello che ha detto oggi anche il vice sindaco, che è quello che abbiamo ripetuto. Questo abbiamo detto. Vabbè, riga, però avanti, no? Cioè, a me non è, per me non è un problema, Mi fa io sono contento perché poi siete mi fate ridere.
Commissario Marangoni, prego, si rivolga a me, commissario Marangoni, prego.
Ho capito, ma presidente, ma far solo il mazzo a me, io sono contento, non sono sempre l'ultimo della classe, figuriamoci, va benissimo. Marangoni, prego. Ma figuriamoci, non è mica un problema. Quindi, mancano 50 milioni, mancavano 50 milioni. Il vice sindaco li ha trovati, anche con l'aiuto chiaramente degli uffici e gli altri assessorati. A luglio abbiamo presentato un bilancio che voi avete detto che, doveva, che prendeva un sacco di risorse perché mancavano, non c'erano, e ora voi oggi fate finta che in questi 10 mesi che sono passati nulla sia successo. Cioè invece che rivedere tutto quello che è successo in questi 10 mesi, ritornate a giugno 2025. È una cosa incredibile, di nuovo, scrollate, scrollate e passate da marzo, da aprile 26 a giugno 25. È un peccato che non ci sono i giornalisti, è molto vero Vincenzo. Perché magari direbbero, ma questi si sono persi, andati in vacanza, hanno fatto 10 mesi di vacanza, che, voglio dire, magari sarebbe stato anche utile.
Commissario Chiarotti, prego.
Grazie Presidente. Volevo fare un accenno velocissimo rispetto a quanto affermato dal vice sindaco, che affermava che a luglio 26 si dovrà fare la valutazione rispetto all'andamento Tari. Perché a me risultano due cose sostanzialmente, perché se no davvero pensano che il mondo sia iniziato oggi. E anche questa frase che l'azienda è stata salvata, diciamo qualche riserva me la pone. Ma ad esempio, a me risulta, a proposito di mezzo stampa, che la precedente consiglio di amministrazione avesse fatto cenno al fatto che il biennio 25-26 per l'azienda non fosse così consolidato a livello economico come tenuta. E mi risulta anche altresì che i conti che avevano predisposto per quel biennio fossero stati approvati dal consiglio di amministrazione uscente non con l'avallo del responsabile economico dell'azienda. Quindi il combinato disposto di queste due affermazioni, quindi chiedo al vice sindaco se le risulta che la scientifica amministrazione precedente era a conoscenza di questo fatto. Pensate che questo era un articolo 54 che volevo proporre più o meno 6 mesi fa, ma poi per non evitare futili polemiche avevo inteso poi non presentarlo. Però visto che adesso sento dire che ci sono stati i maghi che hanno salvato l'AMIU e che la Tari non l'hanno mai aumentata, poi ci sono anche modi e modi di non aumentare la Tari, basta non mettere in sicurezza l'azienda, tolo lì, tanto arriva qualcuno dopo che ci dovrà pensare. Quindi proprio per essere corretti fino in fondo volevo chiedere al vice sindaco se risulta che il biennio 25-26 era già stato comunicato all'amministrazione uscente che ci sarebbe stato un problema, perché adesso quel problema al netto delle normative, del controllore, non è più città metropolitana ma l'agenzia regionale, insomma, che dovrà rispondere a questi quesiti. Ma visto, per portarci un po' avanti col lavoro, visto che abbiamo anche questo avanzo che poi magari dovrà essere rimodulato anche rispetto a questo aumento Tari paventato da qualcuno, perché oggi a me non risulta, però fondamentalmente volevo chiedere qual era lo stato dell'arte dell'azienda AMIU quando questa civica amministrazione è entrata in carica. Tutto qui, grazie.
Commissario Wiesmacher.
Avanti.
Do la parola al vice sindaco Terrile, allora.
Allora, sulla Tari ripeto che ci sono delle valutazioni in corso con Arlir, tra l'azienda e Arlir, che dovrà validare il piano finanziario, sulla base poi di quello si potranno fare dei calcoli. È vero che l'azienda già in corrispondenza, cioè nei documenti preparati tra maggio e giugno sostanzialmente, chiedeva un aumento della Tari, maggio-giugno del 2025. Poi capisco che questo è un tema che sta anche nelle cose, che l'azienda chieda un aumento perché se ha da coprire dei costi, l'aumento della Tari è un modo ovviamente molto immediato di coprire quei costi. Però diciamo le valutazioni sono in corso e faremo poi commissione e consiglio sulla Tari. Per quanto invece riguarda la richiesta che ho capito dell'assessore del consigliere Picciocchi di fare una commissione su AMIU, mi sembra una cosa molto utile da fare, lo suggerirò all'assessore Perigo di rendersi disponibile, se posso ci sarò anch'io. No, invece guardate, su quella questione buco, io sinceramente cerco sempre di utilizzare termini corretti, però se vogliamo intendere, cioè che questa amministrazione si è insediata il 9 di giugno e si è trovata la necessità di trovare circa 50 milioni di parte corrente per finanziare attività dell'ente che diciamo non erano comprimibili, e questa necessità di trovare 50 milioni derivava da un aumento dei costi effettuati tra gennaio e giugno e rispetto alle previsioni, una diminuzione delle entrate uguale diminuzione delle entrate tra gennaio e giugno, che più o meno cubavano tra aumento dei costi e diminuzione delle entrate 50 milioni, lo confermo. Allora, se poi lo si vuole definire buco, allora lo dico, c'era il buco. Poi se vogliamo entrare proprio nel merito, è un tema di trovare delle risorse che rispetto alle previsioni mancavano, risorse che non si potevano risorse che dovevano finanziare spese difficilmente comprimibili. E tra l'altro, trovate quelle risorse, siamo arrivati alla fine dell'anno non con un grande aumento di spesa rispetto al 2024, con una spesa che più o meno è sostanzialmente conforme a quella del 2024. Quindi per arrivare al 2025, alla fine del 2025, si sono dovuti trovare 50 milioni, del quale 5,3 sono stati presi proprio dalle tasche dei nostri concittadini. Ma aggiungo, la stessa manovra IRPEF fatta sul 2026 non è che non c'entri con il 2025, perché ovviamente con la sicurezza di poter avere un aumento dell'IRPEF nel 2026 si chiude l'anno 2025 con un po' più, con meno ansia, no? E quindi si riesce ad arrivare in fondo spendendo tutto, quasi tutto, come dimostra anche l'avanzo disponibile di 2,5 milioni. Questo è il quadro. Quindi lo stress a cui è soggetto, ma non solo a giugno 2025, tuttora l'amministrazione comunale, io però lo dico, non penso che sia colpa del centrodestra che ha governato negli anni passati, è però un tema con cui dobbiamo fare i conti tutti, cioè nel senso che aumentando i costi così, guardate, AMIU ha fatto dei conti da cui deriva che l'aumento del gasolio, no, io sto dicendo, scusate, dire oggi, a aprile del 2026, che se c'è uno stress sui conti del comune è colpa di quello che governava l'anno scorso, non mi sembra una cosa seria, punto. Poi ci sono questioni specifiche, per esempio il fatto che tra febbraio e maggio 2025 le multe erogate dalla Polizia Municipale è crollato, cioè le sanzioni della Polizia Municipale tra febbraio e maggio 2025 sono crollate, questo è una responsabilità, e lo dico, una responsabilità dell'amministrazione precedente, e questo lo dico davanti a ogni ente, e credo sia stato un errore, ecco, perché è logico che non si può legare consenso all'andamento dei conti, quello è completamente sbagliato e sono disposto a dirlo dovunque. Poi con ciò, se si vanno a vedere, sono pronto a fornire i dati mese per mese dell'andamento delle sanzioni da codice della strada, e purtroppo tra febbraio e maggio abbiamo avuto un crollo verticale. Detto questo, non va fatta la caricatura di una situazione complicata dei conti del comune. È inutile che poi, certo, sarei contento anch'io se le aziende partecipate fossero in una situazione più ordinata e avremo meno stress sui conti del comune, però è inutile che continuiamo continuamente questa cosa, è colpa di quelli di prima, allora smettete di fare propaganda. Allora io non la faccio la propaganda, non la faccio la propaganda, ma non si può negare che tra giugno e luglio la prima operazione che ha dovuto fare questa amministrazione è trovare circa 50 milioni di parte corrente, facendo economie, aumenti di imposte, abbiamo fatto un po' di tutto per riuscire ad arrivare a fine dell'anno con sostanzialmente un andamento tranquillo, non particolarmente ricco, ma tranquillo. Il 2026 è più o meno la stessa questione. Peraltro tra stanziamento, lo diceva anche Pellerani, diciamo, come partecipa il comune al salvataggio di MT, tra 2025 7 milioni e mezzo e accantonamento 2026 abbiamo erogato 22 milioni e mezzo in più a MT in questo periodo. Non basteranno, probabilmente no, ce ne dovranno essere degli altri, ma non è uno scherzo, diciamo, in un anno e mezzo, e erogare 22 milioni e mezzo sul bilancio del comune di parte corrente. Quindi da questo punto di vista ci sono delle complessità che derivano anche dall'andamento delle partecipate che possono persino aggravare il quadro, però anche lì dire che c'è una complessità e dire che è colpa di qualcuno, affrontiamo la complessità.
Commissario Mascia.
Grazie Presidente, però volevo capire una cosa, siccome anche mediaticamente la questione del buco di bilancio comunque diciamo ha impressionato la cittadinanza e devo dire ha impressionato anche tutti noi che eravamo in consiglio comunale a prescindere dalle posizioni. Volevo capire anche alla luce di quello che è stato detto oggi, se si parlava e si intendeva per buco di bilancio un ammanco strutturale, un deficit strutturale o solo ed esclusivamente, che significa in buona sostanza che c'è qualcuno che è fuggito con la refurtiva, oppure si trattava di uno sbilanciamento contabile, perché se è uno sbilanciamento contabile, cioè se è una questione di risorse che temporaneamente non ci sono ma rientrano chiaramente nell'andamento a slalom anche della finanza pubblica che ci sia sempre comunque. Penso che il campione, l'Alberto Tomba di questa disciplina possa essere annoverato anche per la fisicità l'assessore Picciocchi. Credo che se si tratta di sbilanciamento contabile è un conto e allora ci capiamo, perché tutti gli enti pubblici hanno a che fare proprio per il fatto che non sono tra l'altro delle società lucrative con questo tipo di dinamiche. Se si tratta di un deficit strutturale e quindi si tratta di un ammanco vero e proprio che è un buco, perché per buco io intendo proprio qualcosa che evoca il vuoto, non sicuramente uno sbilanciamento contabile, il discorso è diverso. Quindi io volevo capire, anche alla luce di quello che ha detto correttamente Vice Sindaco, perché devo dare atto che poi alla fine un conto è fare politica in senso mediatico, un conto è fare poi l'amministratore e il politico, che io devo dire stimo anche di più, che alla fine impressiona di meno, però lavora di più, magari si fa vedere di meno, però è giù con la testa a lavorare anche sui conti, perché se fosse così, chapeau, e nel senso vuol dire che riusciamo a lavorare su una situazione che sicuramente è complessa, come diceva il Vice Sindaco, ma non è una situazione che genera anche sfiducia, perché lo sappiamo, generare sfiducia è pericolosissimo, soprattutto nell'ambito poi della credibilità finanziaria che anche gli enti pubblici devono comunque riscuotere da parte delle banche, da parte dei fornitori, anche nell'interesse dei lavoratori, ovviamente, anzi prioritariamente nell'interesse dei lavoratori. Grazie Presidente.
Prego, Vice Sindaco.
Prendo la parola, ma non è una domanda quella del consigliere Mascia, cioè, nel senso che se la domanda è ma il tema era che mancavano denari o qualcuno è scappato con la cassa, ma che domanda è? Ma se avessimo avuto impressione qualcuno fosse scappato sulla cassa non saremmo qui, ma scusate, però intendiamoci, però scusate, cerchiamo di non offendere l'intelligenza di nessuno.
Silenzio.
Cioè cerchiamo di non offendere l'intelligenza di nessuno, cioè il tema che c'era, e confermo, è che a giugno mancavano 50 milioni. Allora, perché mancano 50 milioni? Perché sono aumentate diminuite le entrate e aumentate le spese. Questo era e come, allora il tema era come, e su questo non eravamo d'accordo, su come si fa a rientrare da 50 milioni. E abbiamo fatto delle operazioni che possono essere piaciute, possono non essere piaciute meno, ma l'abbiamo fatto, punto. Questo era il tema. Ora non è che scopriamo che non c'era il tema dei 50 milioni, c'era il tema. L'abbiamo coperto facendo il lavoro che, come dire, siamo pagati per fare. E quindi, cioè, stare dalla mattina alla sera, cercare di capire quali spese sono rinviabili e le togli, quali azioni anche dal punto di vista fiscale o tributario puoi fare, e questo è il lavoro che è stato fatto. Non è che sia particolare, è colpa di qualcuno, è merito di qualcun altro, non so, potrei essere qua a dire guardate abbiamo trovato 50 milioni, ma è un lavoro che è normale che si faccia nel comune, punto.
Commissario Bianchi.
Volevo fare una domanda, vice sindaco, alla luce di quello che ha detto adesso, ma quindi il bilanciamento ad oggi, 20 aprile, del comune, com'è? Quindi, oggi, mancano dei denari, dei milioni. Com'è lo stato attuale, visto che... No, per capire, perché... Com'è il bilanciamento oggi del comune di Genova? Quindi è stato sanato lo sbilanciamento che dicevate voi, che voi avete definito buco, perché non è vero che qua ora ci viene a dire... Ma assolutamente non è così, perché voi avete narrato questo, avete narrato addirittura operazione verità, ne risponderanno esposti, controesposti e quant'altro, questo avete narrato, non avete detto c'è un sbilanciamento, ci mettiamo subito a lavorare perché non è colpa di nessuno, non è di quelli di prima, ma è una cosa naturale di un bilancio, l'andamento di un bilancio. Voi avete parlato di buco di bilancio di 50 milioni, con poi un avanzo al 31-12, l'abbiamo visto, nonostante gli accantonamenti, di 2 milioni e mezzo. Quindi le chiedo, oggi com'è allora?
Commissario Gambino, prego.
Una domanda tecnica, vice sindaco. Attualmente qual è la differenza tra il previsionale 2026 e il consuntivo 2025?
Commissario Pellerano.
Chiedere una cosa. Nel 2025, alla luce di quella dichiarazione di 9 giugno 2025, la manovra che è stata fatta dal punto di vista anche di entrate è stata quella di aumentare l'addizionale IRPEF sui canoni, IMU sui canoni concordati. Ma, come dire, a posteriori quella manovra, guardando quello che è stato il consuntivo del 2025, si è manifestata forse come un'iniziativa non strettamente necessaria per arrivare ai saldi? È una domanda soltanto, grazie.
Commissario Marangoni.
Pur registrando che siamo stati diventati una seduta di monografico sul bilancio, allora vorrei sapere, diciamo, se per caso... Eh beh sì, perché stiamo parlando di qualsiasi cosa. Ma riga, è il solito discorso, parlo io, si interviene sotto. Quando parlate voi, io sto zitto. Ma è incredibile, eh? Altro che 15 secondi, ne avrei altri 50. E vorrei allora sapere, allora, se per caso anche negli anni scorsi le multe sono state, diciamo, sono registrato che siano diminuite, perché in alcuni periodi, lo dico perché io passo dove c'è il T-Red e guardo, perché faccio attenzione, e il T-Red è stato spento, ma risulta a me, lo dico io, giusto in occasione delle campagne elettorali, 2022-2025. Questa è un'altra cosa da rilevare, eh? Cioè, poi c'è lo sbilanciamento, e figuriamoci, è normale lo sbilanciamento. Però bisogna capire anche le cose dettate lo sbilanciamento, Se i soldi mi escono dalla tasca, o se invece scelgo di non esigere dei soldi per delle sanzioni che fino al giorno prima invece pretendevo e esigevo dalla popolazione. È chiaro, Anche questa è una valutazione, È sbilanciamento, ma bisogna vedere anche le cause dello sbilanciamento.
Prego, commissario Gambino.
Lo dico a lei che è il presidente di questa commissione, perché il collega sto parlando io Marangoni.
Silenzio, commissari, per piacere. Prego, commissario Gambino, prego.
Per gentilezza potrebbe dire al collega Marangoni che spegnere dei sistemi di rilevamento per le sanzioni senza avere una valida motivazione è danno erariale. Quindi in quest'aula il collega Marangoni ha detto che chi amministra la prima ha commesso un danno erariale, quindi denunciabile alla Corte dei Conti. Quindi chiedo al vice sindaco di procedere con un esposto alla Corte dei Conti, perché se i T-Red, come dice il consigliere Marangoni, sono stati spenti per ordine dell'amministrazione pubblica è stato fatto un danno erariale. Cosa diversa è se a causa di normative, che i TRED mi sembra che non sono mai stati spenti veramente, sono stati spenti forse gli autovelox, perché c'era una normativa che aveva reso non omologati e quindi non utilizzabili gli autovelox, e quindi il crollo delle sanzioni è stato legato in gran parte al fatto che per eccesso di velocità su alcune strade non venivano rilevate le sanzioni. Altra questione sul lungomare Canepa, perché con i lavori in corso è stato necessario sospendere l'utilizzo dell'autovelox, e quindi anche in quel caso lì le multe non venivano prese non per questioni politiche di propaganda elettorale, ma per questioni tecniche, che tra le altre cose venivano prese in autonomia dai dirigenti e non con delle delibere della Giunta. Quindi ricordi al collega Marangoni che ha appena insinuato un reato, che anche esso è un reato, perché il momento in cui si dice che qualcuno ha commesso un reato ed è falso, si dica calunnia.
Controreplica da parte del vice sindaco. Sì, sì, ma... Aspetti. Penso. Commissario Marangoni, aveva finito il tempo.
Io ho detto che io ho visto che era spento, non ho detto che nessuno ha fatto niente, ho detto che io ho visto che era spento. Magari io ho bisogno di fare degli esami biometrici.
Va bene, prego, prego, vice sindaco Terrile.
Non mi pare di dover dare particolari risposte, se non il fatto che il bilancio del comune, come è noto a tutti perché avete tutti molta esperienza di questo consiglio, si forma in maniera progressiva e quindi parte a dicembre con un'approvazione di un bilancio preventivo che prevede una certa somma e poi prosegue in aumento a seconda ovviamente di quali aumenti si liberano, e il più importante lavoro che fanno gli uffici e che fa l'assessore al bilancio è quello di trovare risorse aggiuntive rispetto al prevedibile da porre, da trasformare, da mettere nel circolo e quindi poi dare alle altre direzioni. E per esempio sono le cose che si fanno, quest'anno abbiamo fatto una rinegoziazione dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti che libera alcune risorse, non tantissime per la verità, però tutto fa. E peraltro c'è un bando nazionale di Cassa Depositi e Prestiti, non è niente di particolarmente, è una cosa a cui hanno aderito la maggior parte dei comuni che hanno un grosso indebitamento come il nostro, e questo è il ragionamento che si fa. Quanto manca ad arrivare a dicembre? Molto, manca molto, ma lo si trova nel corso dell'anno, e anche ovviamente poi si cerca di contenere la spesa, cioè ci sono alcune spese che possono essere in qualche modo comprimibili e che si cerca di rallentare o fare l'anno successivo nel caso in cui non si ha la garanzia di avere le risorse, perché non si vogliono privare le risorse a servizi che invece vengono considerati prioritari da questa amministrazione, come la scuola e i servizi sociali. Avevamo promesso che ad aprile avremmo attinto la graduatoria degli asili per coprire l'organico degli asili, e ad aprile è finito il concorso e quindi siamo pronti sta procedendo il meccanismo dell'assunzione. Nel corso dell'anno si verificano diversi fatti, la maggior parte per fortuna positivi, qualcuno anche negativo, che fanno modificare l'assetto e quindi si procede in questo senso. Ma non mi pare che questo possa essere oggetto di polemica politica, perché è sempre stato così e in qualche modo sempre sarà.
Grazie. In realtà esula anche quello che è l'oggetto poi della commissione, però. No, non c'entra, questo è il rendiconto della gestione 2025, come oggetto. Perché ho dato la possibilità a voi tanto quanto anche agli altri commissari. So che lei era presente.
Allora,
rispondo alla domanda del consigliere Gambino. Allora, dunque, le spese di parte correnti consuntivate nel 2025 sono 838 milioni, le spese che sono a bilancio preventivate per il 2026 sono 819 milioni, che ovviamente non basteranno, si cercherà di fare il possibile per arrivare e chiuderemo, è molto probabile che chiuderemo sopra, però vediamo. Ma non è questo, ma no, scusate, però abbiate pazienza, ma non sto a questo gioco, nel senso che no, non ci sto, no, però carità,
beh, ha risposto, non si preoccupi, chiamiamo la dichiarazione,
non è
di
questo
voto.
Il modo di leggere i conti pubblici.
Partito però, Democratico, silenzio. Commissario Bordilli, prego.
Grazie Presidente, io in questi 57 secondi ci riprendo quanto ha detto il Vice Sindaco prima, condividendolo e apprezzando il fatto dell'importanza delle variazioni di bilancio, perché ho sentito questo prima dal Vice Sindaco sul fatto che durante l'anno serve sempre un lavoro per trovare fondi, e visto che mi sembra invece, se non ricordo male, di aver colto che dalla sua parte politica anche durante il bilancio erano state delle contestazioni sulle troppe variazioni di bilancio che noi facevamo. Bene, sono allineata sempre di più con il Vice Sindaco sull'importanza delle variazioni di bilancio. Ne avete fatto molto poche nel 2025, spero che ne facciate di più nel 2026, anche prendendo spunto da come lavoravamo noi, perché sicuramente oggi c'è la dimostrazione reale e concreta che il nostro lavoro era un lavoro fatto bene. Grazie.
Sì, no, non c'è. Commissaria Bianchi, è una domanda che deve fare? Prego.
Sì, la domanda è che non mi ha risposto alla domanda secca che ho fatto prima, cioè lo stato attuale quindi dello sbilanciamento del Comune. Mi sembra, dai numeri che ha dato adesso il Vice Sindaco, che si parli di 20 milioni di differenza, quindi ad oggi, come è stato definito alla presentazione della Giunta a giugno 2025, ci sarebbe un buco di bilancio di 20 milioni. Questo è quello che ha detto il Vice Sindaco. Le chiedo se è così. Perché delle due una, o non c'era il buco l'altra volta, allora lei deve dire non c'era il buco, non cercare poi di ma però e giustificarsi in qualche altro modo, oppure oggi c'è un altro buco. È verosimile che invece non ci fosse il buco in allora come non c'è oggi, perché come abbiamo sempre sostenuto, il bilancio è dinamico, è progressivo, e quello che conta poi alla fine è come uno si attiva a reperire le risorse e come chiude il bilancio, che oggi abbiamo infatti un avanzo di 2 milioni e mezzo nonostante l'accantonato, quindi non c'è mai stato alcun tipo di buco di bilancio e avete strumentalizzato la cosa per usare i vostri termini, per una becera propaganda.
Commissario Mesmacher.
Possiamo chiudere la commissione e cercare di concludere.
Silenzio.
C'è del nervosismo. Allora, la domanda che faccio, perché mi ha scritto il signor Mario su WhatsApp chiedendo una cosa. Infatti, mi ha scritto il signor Mario e il concetto che vorrei esprimere, ma se facciamo finta che il Comune non abbia nessun buco, ma se per caso le partecipate del Comune avessero dei buchi, di chi è quel buco? Cioè la domanda è, forse il Comune non ha dei debiti, giusto? Forse non c'è un buco, però c'è magari qualche partecipata del Comune che ha un buco, quindi di conseguenza di chi è quel buco? La lascio così, è una domanda aperta.
Bene. Dichiarazione di voto, Partito Democratico, Lista Civica Salis, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Riformiamo Genova assente, Vince Genova, Fratelli d'Italia, Orgoglio Genova, Lega, Forza Italia,
Gruppo misto. Dichiaro chiusa la commissione, ringrazio tutti i presenti. Buona giornata.